è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che adoro quest'uomo, no? Sai che adoro Renato Zero, sono stato sorcino anch'io, caro Parenzo, lo sai, no?
Ma certo, come tutti noi, i grandi concerti, mi vendo! No, 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 no,
tu
no,
non
no.
Ci sei mai stato, eri troppo piccolo, che dici? Io ho quasi 10 anni più di te, di che parli?
Scusami un secondo, che c'è una persona che mi sta tirando dei cazzotti ed è uno dei conduttori di In Onda, si chiama signor Facci.
Sì, diciamo che alle 18.34 questa cosa interessa veramente poco il nostro uditorio. Allontanati, non me ne frega nulla,
come
assolutamente nulla.
Allontanarmi?
Allontanati, fai qualcosa, oppure di a Facci di non rompere le balle che stiamo facendo la radio. Signor Facci, stiamo facendo la radio, non rompa le scatole, per favore.
Ah, scusi.
Scusi un attimo, come sta andando questa trasmissione? Le critiche del signor Grasso sono state pesanti.
Sì, non con me però... Non con la trasmissione, ma con il ragazzo che la conduceva in precedenza.
Ah, col signor Telese e col signor Porro, sì, è vero. A voi ha detto, in realtà a voi ha detto, insomma, potete migliorare.
Sì, ma io non riesco a capire tutti questi problemi. Voglio dire, quando le persone hanno delle doti, delle caratteristiche, non hanno difficoltà a trovare un altro lavoro. Quindi non riesco a capire, Telese e Porro non avranno problemi. Le ripasso il ragazzo.
Telese si è molto scaldato per questa cosa, ha mandato un sacco di tweet, si è molto arrabbiato col signor Grasso.
Ci sono persone che hanno, come posso dire, il problema di tenere occupata in maniera onnivora tutta la propria giornata. Telese è un bravissimo ragazzo che ha avuto un'ottima idea, quella di fare un quotidiano, oltre a condurre programmi televisivi. Sta di fatto che nel mentre, cioè ora, non sta facendo né uno né l'altra cosa, sicché impazzisce e litiga con un computer.
Ma stasera che fate? In Onda?
Questa sera me lo chiedo anch'io cosa facciamo.
Vabbè, come al solito.
Però parleremo di sostanza, di che razza di paese siamo diventati con niente meno che Roberto D'Agostino e Oliviero Toscani.
Questo è buono, questo è buono.
Certo,
che voto ti dai? Che voto ti dai? Dimmi che voto ti dai fino adesso, 4 e mezzo?
A me? 6.
Grazie, ti abbraccio. 18:36, 800 24 00 24, questa è La Zanzara. Il giallo Giannino, mi candido, parliamo di cose serie.
Posso definirla Giannino, giornalista, esperto di economia e anche candidato forse alla presidenza del Consiglio, oppure no?
No.
Ti candida?
No. Io sono un giornalista, sono un'economia e parliamo di cose serie. Vi darò da fare semplicemente come tanti altri.
Continua il giallo su Oscar Giannino. Intanto Schettino, c'è grande polemica, Parenzo, grandissima polemica su questa intervista che stasera andrà in onda a Quinta Colonna su Canale 5. Giusto,
non ne vedo la ragione.
O no, pagare 57-55 mila euro per avere un'intervista da uno accusato di aver ucciso 32 persone, di aver contribuito alla morte di 32 persone? Sì o no a questa intervista? Addirittura su Twitter si scatena quello che si chiama in termine tecnico, in gergo, l'hashtag, cioè dire io non vedo stasera la trasmissione, boicottiamo la trasmissione, cose ridicole, lo dico subito. E per me è ridicolo contestare il pagamento. Trovo anche assurdo che qualcuno lo neghi, perché se lo ha detto l'avvocato, perché il signor Sottile, Salvo Sottile, nega che sia avvenuto questo pagamento, che questa intervista...
Ma di cosa stiamo parlando, infatti?
Ma perché è un'azienda privata.
Sì, ma è giusto dare questi soldi, sì o no? Dimmelo subito.
Ma cosa, dal punto di
non vista, sfuggire, non sfuggire a questa
ma
domanda.
Ma non esiste qui etica, esiste funziona o non funziona. Cioè, cosa c'entra? È uno scoop. Hanno pagato per avere lo scoop. Negli Stati Uniti ti insegnano che eticamente è chiaro che fa schifo. Dice, hai pagato uno che è accusato di un reato così grave.
Dopodiché anche capito, ma non la fare lunga. Sei d'accordo o no sul pagare 55.000, 57.000 euro a schettino? Sì o no?
Sì. Grazie.
Benissimo. Schettino, voglio recuperare il contatto con il mare e nuotare anche di notte.
L'importante è di nuovo stabilire il contatto col mare, perché il mare è un elemento che a me è sempre stato amico. Quindi iniziare a nuotare lo dovrò fare anche di notte, perché voglio vedere che cosa mi viene alla mente e voglio iniziare a convivere anche con un contesto reale, tipo noi abbiamo degli scogli qua la conca, proprio, farò proprio questo, cioè voglio rivivere quei momenti perché devo superarli e devo vincere.
Intanto ci ha raggiunto un ospite che fra poco presentiamo, è un governatore di una regione che si dimetterà entro pochi giorni. Prima però voglio farvi ascoltare uno che è stato sindaco di una città del sud, lo conoscete tutti, la città di Salemi, signor Sgarbi, Renato Sgarbi. Sì, Renato, Vittorio Sgarbi. Perché mi è venuto in mente Renato? Non so perché.
Perché Renato Sgarbi?
Non so perché. Renato.
Suona meglio però Renato,
no,
Sgarbi.
Renato Sgarbi. Non so perché mi è venuto in mente Renato.
È più bello, ma da oggi, chiamiamolo così, ti prego. Renato
senti che
Sgarbi.
Dice su di te, senti che dice su di te.
Ah, su di me?
Sì, sì. Intervistato da Radio Yes, sentiamo.
Se cioè, non puoi indurre la gente a correre, cioè dice, guardi, se lei vuole il posto, mi corra i 100 metri in 10 secondi. Sì. E quello è il merito di chi corre. E quello che non ha le gambe lo butta in eccesso? Noi, il nostro è il partito di quelli senza gambe. Altrimenti, dove lo metto, Jack? Io, scusi.
No,
dove lo metto quello che non va? Ma dove li metto? Lo metto Parenzo.
Il nostro, cioè il partito della rivoluzione, è di quelli che non hanno merito, che non hanno possibilità.
Ma come si permette?
Querelalo, querelalo per diffamazione.
Ma come si permette?
Infine,
il nostro
infine.
Partito di quelli senza le gambe, di quelli senza merito, ma come si permette?
Infine, infine.
Comunque potrei candidarmi, spiegherò questo annuncio.
Con Sgarbi.
Parenzo potresti... scende in campo.
Con Vittorio Sgarbi.
Sto pensando di candidarmi, sono completamente in disaccordo con tutto quello che fai.
Però
dice.
Potresti entrare nella lista del Partito della Rivoluzione
però
con Sgarbi.
Potrei entrare nella lista, esatto.
Sai che non puoi più fare radio per un mese e mezzo nel caso. Avvertimi prima, avvertimi prima.
No, ma insieme ci dobbiamo cagliare.
Ma che insieme? Io non ci penso nemmeno lontanamente.
Inappinata proprio, cioè,
aspetta,
seggio,
aspetta.
Il seggio deve essere unico. Io ti tengo in braccio, capito? Per l'unico seggio, un
aspetta,
seggio solo occupiamo.
Senti questo, Don Gallo, bisogna mettere la marijuana nel pesto. Pesto genovese.
Lo assumo come chef, come può, ad una condizione. Che oltre tutte le componenti
la vuoi piatta?
No, un po' di marijuana ce la puoi mettere.
E siamo qui 800240024, abbiamo appena iniziato con Raffaele Lombardo, governatore uscente della Sicilia, cioè governatore della Sicilia almeno fino al 31 luglio quando ha deciso di dimettersi. Buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta? Mi sembra triste, Lombardo, che è successo? Questa voce un po' dimessa.
Assolutamente no,
no,
sono preoccupato.
Di che cosa?
Perché dall'altra parte mi aspettano delle persone a cui devo concludere una riunione.
Non si preoccupi.
Qualche siamo... assunzione ma... magari, no?
Deve mettere...
Un centinaio almeno, perché sennò che... non ti trovo a piacere.
Esatto, che stiamo lì a fare senza assumere persone in più, scusi.
Appunto, questo sarebbe veramente noioso.
Appunto, sarebbe un lavoro noiosissimo. Scusi un attimo, a proposito, ma pare che... Adesso lasciamo perdere la polemica che già c'è stata su queste 100 assunzioni. Lei dice che devo farle per forza, sì, lasciamo perdere. Ma come
allora,
le venuto...
Intanto non si tratta di nessuna assunzione.
Vabbè, regolarizzazioni, come dire, nomina di dirigenti.
No, non nomina di dirigenti, nomina di revisore di conti, nomina di dirigenti generali.
Vabbè, sì.
Atti che se non avessi compiuto si sarebbe realizzato il reato di abuso d'ufficio.
Benissimo.
Tanto per essere chiaro. A proposito di assunzioni,
sì.
Prendete atto, vi prego.
Sì.
Il mio governo ha portato in aula una legge,
sì,
che è stata approvata a fine 2008 con cui sono bloccate le assunzioni alla regione e in tutti gli enti controllati, finanziati.
Oh.
Sì, della regione.
Che so,
quindi nessuna assunzione in questi anni, neppure una.
Scusi un attimo, Lombardo, una cosa è certa, i dipendenti della regione Sicilia di ogni ordine e grado sono comunque troppi rispetto a una...
Verissimo, verissimo.
E che bisogna...
e ce ne sono di meno perché nel frattempo sono andati in pensione parecchi.
Come, che bisogna fare per tagliare questa roba qua, per eliminare questa, non dico tutti i dipendenti,
siccome
ma per sfoltire
non li si può eliminare e non si possono licenziare i dipendenti pubblici, bisogna aspettare ufficiale che vadano in pensione, cosa che ovviamente accade fisiologicamente. Nell'arco di 10 anni, ad esempio, visto che l'età media di questi signori è sui 55, 54, pure, 56 anni, si potrà arrivare a un livello fisiologico.
A un livello fisiologico, eh? Cioè in 10 anni si arriverà a una cosa normale, lei dice?
No, si arriverà a un numero molto più contenuto, sì, che deve essere sufficiente allo svolgimento delle funzioni che la regione svolge. State attenti, noi abbiamo molte molte più funzioni che tutte le regioni a statuto ordinario, perché nelle altre regioni molte delle funzioni che svolgiamo noi li svolgono lo Stato e quindi i dipendenti statali.
Vabbè, però insomma, voglio dire, i dati sono lì sotto gli occhi di tutti. Recentemente
sono d'accordo perfettamente, sono tanti, sono troppi, ma ripeto, li abbiamo trovati
anche i dirigenti, anche i dirigenti, anche i dirigenti.
Esattamente, 2000 dirigenti c'erano,
e lei non ha fatto manco uno in più?
Neppure uno in più, anzi noi abbiamo ridotto i dirigenti generali, che una volta erano una quarantina, per una regione che ha 5 milioni di abitanti, ora sono ridotti a 29.
Senta un attimo, ma come le è venuto in mente l'altro giorno di dire che dovremmo avere gli stessi poteri della Baviera?
No, questa è un'altra, tutta un'altra storia. Io l'altro giorno ho detto, non in sede istituzionale ma politica, che si dovrebbe,
che
si potrebbe e si farà, non è che si può soltanto... organizzare un partito come in Germania, dove per quanto riguarda i cristiano-democratici c'è un partito nazionale che si chiama CDU e uno regionale alla Baviera che si chiama CSU, che si mettono insieme, si federano soltanto per le elezioni politiche. Altrettanto si può fare per la Sicilia, dove si potrebbe farlo anche per il Trentino come per la Val d'Aosta, solo che quelli sono partiti che si presentano per tutte le elezioni perché hanno dei diritti particolari riconosciuti dalla legge in quanto minoranze linguistiche.
Senta, a proposito di Don Gallo, ma lei se l'è mai fatto una canna in vita sua?
Devo confessare che non ho provato questa ebbrezza.
Non ha provato, ma non le piacerebbe prima o poi? Magari quando non è più governatore.
Onestamente non posso rispondere perché appunto non l'ho provato. Sarei quasi curioso, sì.
Qualche curiosità.
È uno dei tanti piaceri che non mi sono concesso.
Quindi lo considera un piacere?
Sarà sicuramente un piacere.
Sicuramente, così viene giudicato, quindi non credo che sia un dispiacere.
Ecco, magari
contrario.
Dica una cosa, quando non sarò più governatore, dal 31 luglio...
Piano, vi prego, parlate ad uno perché rischio di non comprendere.
Sì, lei ha ragione, dal 31 luglio in poi, quando non sarò più governatore, anche se credo che uno resta in carica per le cose correnti, no?
Certo,
appunto.
Ma ho detto che mi dedicherò all'agricoltura, quindi potrei piantare e coltivare marijuana, per esempio, potrei farlo, credo che sia un reato... e quindi incorrerei in sanzioni gravissime, però volendo
uno lo può fare. Dunque la prima cosa che potrei fare dopo il 31 luglio innanzitutto è farmi una bella canna per la prima volta nella mia vita.
Questo lo dice lei, ovviamente potrebbe essere una tentazione, temo, ahimè, che vi resisterò.
Teme che resisterà, però sono sicuro che questa ebbrezza la proverà prima o poi, Lombardo, lei
mi sta passando per la testa, visto che lei ne ha parlato, non lo so, può darsi. Eventualmente glielo dico comunque,
no, ma è molto interessante questa cosa. Scusi, recentemente, a proposito di un altro argomento che mi preme particolarmente, una guida molto famosa ha detto che i gay non devono venire in Sicilia perché c'è un'omofobia pazzesca, addirittura vengono picchiati. C'è un po', però, no? Ancora
grande sciocchezza, grandissima sciocchezza.
Una sciocchezza, dice
io
lei.
Collaboro, devo dirle, quotidianamente con gay che trovo intelligenti, coraggiosi, sensibili e tenaci, molto più di
Ma
me,
ce ne sono anche nel suo partito, nell'MPA, ce ne sono?
Credo che ci sia la stessa percentuale che c'è negli altri partiti e in genere nella popolazione.
Dunque ce ne sono anche nell'MPA, non c'è dubbio.
Mi pare ovvio.
E che ne so, magari li conosce direttamente, dirigenti dell'MPA. Scusi, ma è pronta la Sicilia per un presidente gay? Sto parlando naturalmente per esempio del signor Crocetta, al di là delle preferenze politiche. È pronta la Sicilia ad avere un governatore? Sarebbe stupendo, un governatore omosessuale in Sicilia. Guarda, sarebbe una rivoluzione,
Non esprimo giudizi politici, posso dirle che è stato sindaco di una città difficilissima,
Gela, certo,
forse la più difficile della Sicilia, che si chiama Gela, è stato sindaco per 10 anni, ha fatto tanto bene da essere eletto con un sacco di consensi deputato europeo, può darsi che diventi anche presidente della regione, quindi questo vuol dire che come la città di Gela, è una delle più complicate,
è pronto per fare il presidente.
Ha chiamato sindaco e la regione siciliana lo ha voluto
sì,
un alto numero di preferenze parlamentare europeo, perché non votarlo anche il Presidente della Regione?
Dunque, un gay è pronto a fare il Presidente della Regione siciliana, potrebbe essere anche una rivoluzione, no? Un omosessuale governatore della Sicilia, con tutti i pregiudizi che ci possono essere, no?
Nessun pregiudizio particolare, tanto è vero che, ad esempio, ammesso che Crocetta lo si dice,
no, beh, lo
è stato, ripeto, votato a furor di popolo, sindaco e parlamentare europeo.
Vabbè, allora, l'agricoltore, sai che è simpatico sto Lombardo,
Parenzo? Molto, ma io se vedo
ogni tanto
molto...
noi lo invochiamo, intervenga sui dipendenti, basta con questo sconcio, e effettivamente dovrebbe licenziare un sacco di gente, ma non lo può fare direttamente. Io lo farei, fossi lui, io lo farei.
Ma mentre... non lo può fare, come non lo posso fare io. Certo, se però si introduce il principio del licenziamento dei pubblici dipendenti, il principio, voglio dirle, per ragioni diverse da
lei, lo farebbe, lo farebbe,
diciamo. Per la verità, qualche pubblico dipendente si può licenziare ora, ma è abbastanza complicato.
Lo farebbe, se ci fosse il principio di poter licenziare, lo farebbe subito,
sfoltire. Non lo so se lo farei, onestamente, probabilmente non lo farei.
Caro Parenzo, però io sono molto curioso di chiedere a Lombardo una cosa, una cosa proprio che mi preme. È vero o no che se lei si dimette prima non arriva in porto questa riforma che dovrebbe ridurre i consiglieri regionali da 90 a 70? Lei li vorrebbe ridurre, è giusto portarli a 70 sti consiglieri regionali o no, Lombardo?
Guardi, se si portano i consiglieri regionali, da noi si chiamano deputati, da 90 a 70, per ridurre, come dire, le spese di funzionamento dell'assemblea o di indennità ai parlamentari, può essere utile, può non servire a nulla. Io, per la verità, leggendo lo statuto della Regione Siciliana, leggo che da noi i parlamentari sono, i deputati sono 90, e siccome credo allo statuto,
si possono ridurre.
Lo potete cambiare.
Si possono ridurre anche a 45, nel senso del costo delle indennità, se soltanto ci si limita a dimezzare la loro indennità. Così non c'è bisogno di ridurre il numero dei deputati, non c'è bisogno di aspettare che la Camera lo faccia. Tenga conto che l'Assemblea regionale all'unanimità ha votato la riduzione, credo ormai 7 mesi, 8 mesi fa. La Camera e il Senato avrebbero potuto, in doppia lettura, farlo già due volte.
Ma insomma, non si farà alla fine, se lei si dimette il 31 luglio non si farà.
Alla fine non è detto che se io non mi dimetto lo si farà, perché, ripeto, hanno fatto trascorrere 7 mesi e ancora credo che abbia votato solo un ramo del Parlamento, cioè il Senato. Dovrebbe votare la Camera e poi un'altra volta il Senato e un'altra volta dopo 3 mesi la Camera.
Non è solo colpa della Sicilia, dice lei.
La Sicilia non c'entra un bel nulla, perché la Sicilia poteva soltanto richiedere questa modifica, dopodiché, siccome si tratta di una modifica di rango costituzionale.
Benissimo, ma lei è d'accordo o no? Lei è d'accordo o no alla fine su questa cosa?
Io sono d'accordo per ridurre le spese in mille modi, ad esempio, ripeto, dimezzando l'indennità dei parlamentari,
ma non il numero.
Affezionato e legato allo studio speciale, e quindi non lo modificherei.
Non lo modificherei.
In ogni caso, non mi dimetto o mi dimetto perché
no, ma quello
anticipare
no, certo,
il voto
certo
della Camera, questo togliamocelo dalla testa,
no, certo,
perché sono mesi e mesi che dico che mi dimetto.
Però si dimette o no il 31? Allora, torniamo alla
non
cosa.
Non c'è dubbio che mi dimetto il 31, mi sarei dimesso il 28, ma siccome si deve votare entro 90 giorni, e quindi non avremmo fatto per tempo a votare il 28 e il 29 di ottobre.
Senta,
per
l'agricoltura...
Il 28 e il 29 di ottobre mi devo dimettere
il 31.
Dal giorno 31 in poi.
Benissimo, senta, ma sta agricoltura alla fine va a fare l'agricoltore, oppure è tutto un gioco? Tutto
è
uno
come scherzo? Veltroni.
Ecco, che deve andare in Africa, la stessa cosa.
Appunto, uguale.
Guardi, io in campagna non è che ci andrò, siccome ci vado... Mi sono legato, perché la mia famiglia è una famiglia di agricoltori, ce l'ho nel sangue, quindi mi dedicherò moltissimo all'agricoltura. Non sarà l'unica cosa che farò, questo sicuro, farò anche altre cose, ma non farò politica e non mi candiderò a nulla.
Ah, politica non, niente.
No, ormai la fase della politica, che è durata 40 anni, e non sono pochi, appartiene, come dire, al passato.
Dunque, dal 31 luglio, cioè, poi ci sono le cose ovviamente di ordinaria amministrazione, quando si scioglie, tanto si voterà in Sicilia, eccetera, da ottobre in poi io non farò politica mai più.
Padre Nobile farà.
No, Padre Nobile che c'entra? Padre Nobile sembra tumulato nella cosa.
Lunga vita a Lombardo. Io volevo chiedere solo una cosa.
Aspetta Mattia un attimo. Ma come le è venuto in mente, a proposito di quei dirigenti di cui abbiamo parlato prima, a nominare uno che era in carcere per stalking? Scusi.
Io non l'ho nominato, ovviamente, vedete, quando leggete la stampa purtroppo vi rendete conto che questa non è informazione corretta. Allora, c'erano dei curriculi, mi pare, dei curricula, credo 5 curricula, presentati dal socio pubblico e dal socio privato.
Vabbè, insomma,
questa è una società mista, con capitale pubblico e privato. sarà stato segnalato questo signore, che peraltro ha anche dichiarato delle cose, che non ha carichi pendenti, eccetera, che pare non corrispondano al vero. Certo, quando...
ho capito, ma informatevi prima, no?
Non corrisponde al vero, quello è un reato che verrà accertato nella sede competente. Nel frattempo, dal momento in cui viene consegnato il curriculum a quello nel quale, al momento nel quale il soggetto viene nominato, non da me, ma bensì dal liquidatore della società, insomma... intervengono questi arresti, tra parentesi, per stalking, perché pare che il soggetto non dovesse metter piede in una città nella quale risiedeva questa signora.
Vabbè, non è colpa mia, dice lei. Non è colpa mia.
No, dopodiché il liquidatore ha preso atto di questo fatto, di cui è venuto a conoscenza naturalmente dopo, ha proposto la revoca ed eventualmente, se ha dichiarato il fatto, che venga perseguito per la dichiarazione falsa che ha fatto.
Lombardo, scusi un attimo, sai che dice di lei Orlando, che è un cuffaro senza cannoli? Come gli vuole rispondere al signor Orlando, che è diventato il nuovo uomo potente di Palermo?
No, guardi, non gli rispondo in nessun modo. Ha avuto uno straordinario successo, non se ne può non prendere atto.
E quello va bene, d'accordo.
I palermitani lo aspettavano. Gli auguro buon lavoro, sarà un lavoro difficilissimo.
Vabbè, queste sono parole di cuffaro senza cannoli, da che lo chiama.
Guarda, i cannoli ha ragione, perché purtroppo la ricotta mi fa male, preferisco le genovesi. Sono delle ottime paste alla crema gialla.
È un po' morbido con Orlando, non è così, significa che
perché ha stravinto, quindi lo tiene buono.
Si tiene buono.
Senta un attimo, Lombardo.
Mi dica una cosa, lei ha diverse pendenze, non ce ne frega niente di queste cose. Mi dicono solo parola. No, a me la mafia fa schifo. Mi deve fare questa dichiarazione. A me la mafia mi fa schifo.
Perché me lo chiede, scusi?
No, perché è importante sentirlo. È importante sentirlo.
Abbastanza
questo
schifo,
lo scriveva proprio Totò Cuffaro, ricordo. Sì.
Appunto, a me la mafia fa schifo.
Io rispondo come voglio io. Non ho niente a che fare con la mafia e le dico anche un'altra cosa.
Perché a me non dice? Perché non dice quello che diceva Cuffaro? Perché porta male.
Governo come il mio, ce ne sono nella storia Sicilia, per 66 anni trascorsi, ha combattuto e ha...
Va bene, però mi dica questa cosa qua, allora mi dica
della mafia come
e allora mi dica che le fa schifo.
Non è che mi fa schifo, molto di più.
Cioè?
Schifissimo, ecco.
Zanzara Party di questa sera che riprende alle 19.18. David Parezzi, in collegamento da Roma, dagli studi di Milano. Giuseppe Cruciani, ancora grandi novità dopo l'exploit del presidente della Sicilia, Raffaele Lombardo, qui alla Zanzara. Sento rumori di sottofondo, Parenzo, dove ti trovi?
No, sono dentro l'ufficio di In Onda e c'è un'aria condizionata a palla, quindi il rumore credo sia dovuto a questo fastidioso meccanismo della modernità.
In 10 anni, per chi dice che la spesa sanitaria non va ridotta, in 10 anni la spesa pubblica per la salute è cresciuta del 50%, il doppio rispetto alla Germania, anche lì si può grattare.
Ma di cosa parliamo?
Senza chiacchiere, basta chiacchiere, anzi. Titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3.
Di Bersani.
Monti da Bruxelles, accordo positivo sulle misure antispread. Ardito dire che non useremo lo scudo, escludo di restare al governo dopo le elezioni. E il dibattito resta aperto su alleanze e futuro di Monti. C'è chi punta alla grande coalizione. Bersani, per noi si torna a due poli contrapposti. Presidenza Rai, il nuovo CDA dà il via libera ad Anna Maria Tarantola, assente dalla riunione. Ora il voto in vigilanza e il nodo dei poteri. Allarme disoccupazione dall'OCSE, a maggio livello record nell'Eurozona e in Italia crescerà ancora. Giovani più penalizzati, precario 1 su 2. E contro la spending review i farmacisti minacciano la serrata. I tagli alla spesa farmaceutica, dicono, rischiano di cancellare 20.000 posti di lavoro. Nel 2010 hanno bruciato un campo nomadi, non volevano bimbi rom in classe con i loro figli. A Napoli arrestati per odio razziale gli affiliati a un clan della Camorra. E sarà colorata di rosa la nazionale italiana alle prossime Olimpiadi di Londra. Le donne sono quasi la metà della squadra e non era mai successo prima.
È uscita pure una canzone sulla Tommasi, senti.
Che mai combinerà? Chi lo sa? Chi lo sa? L'abbiamo già vista nuda, giammai ci stupirà. Ah ah ah. Ah ah. Sarà Tommasi, un tempo fu un'isolana col costume su per giù.
Vabbè, insomma, l'ultima è questa. Bella
la Gianni. Sai dove è tratta questa?
Sì, sì, certo.
La tartaruga, bellissima.
Ma no. Bella gente, sto intraprendendo un percorso spirituale col sacerdote Michele Barone, amico intimo di Claudia Coll. Proverò a farmi togliere tutto ciò che di diabolico attualmente c'è in me. E in futuro andrò anche in quel di Medjugorje. Roba seria, ragazzi, non si scherza. Il sacerdote Michele Barone, amico intimo di Claudia Coll.
Beh, anche lei si è avuto una conversione, indubbiamente, come tutti ricordano.
È tutto finito. Senza mutande lei trovò. Giovanardi, con la legalizzazione della droga si consumerebbe il 20-30% in più di italiani consumerebbero la droga. Sentiamo. Signor
se noi
Giovanardi.
La droga la rendessimo legale, altro che 2-3% che abbiamo in Italia, cioè il 97% in Italia che non si è mai drogato,
sì.
Porteremmo il livello dell'uso della droga, ideale per le conseguenze che ha, al 20-30%.
Allora, adesso la Tommasi fa il porno, ma perché? Ma perché? Ma chi lo ha detto? Chi lo ha detto? Recentemente Umberto Veronesi, che la pensa in maniera molto diversa, ha sostenuto che le proibizioni alimentano il mercato nero a tutto vantaggio della criminalità organizzata. I prezzi in un mercato clandestino sono più alti e spingono i consumatori nel circuito della malavita. La droga clandestina è droga incontrollata. E poi l'Italia, con una legge draconiana sul consumo e sullo spaccio di sostanze stupefacenti, è il secondo paese al mondo per consumo di cannabis. Secondo paese, si può fare di meglio magari con un'altra legge? Vogliamo fare di meglio? Nessun extraterrestre. Io non ho ancora capito se sei d'accordo col pagare l'intervista a Schettino o no, Parenzo.
No, io l'ho detto anche prima, mi stanno massacrando sulla rete. Hanno fatto il loro mestiere, questi fanno i giornalisti. Un'azienda privata ha deciso di tirar fuori quei soldi. Non si chieda un giudizio etico di per sé, lì c'è un personaggio, è chiaro che se la metti su giusto o sbagliato, quello è un potenziale assassino, perché bisogna pagarlo? Quelli hanno portato a casa in questo modo una notizia, bisogna condannarli per questo?
Ma no, ma non li si condanna per aver portato una notizia, cosa c'entra? Il problema è,
allora, qual è il punto?
Si può pagare l'intervista a uno accusato di crimini così gravi, 57.000 euro? Io dico sì, si possono pagare anche i criminali se uno vuole, non c'è nessun impedimento. Qual è il problema morale? Dov'è il problema morale? Non esiste il problema morale, su.
Ma infatti io sto dicendo esattamente la stessa cosa, cioè dico, non mi, da un punto, è chiaro che da un punto di vista etico mi può fare anche schifo, magari non l'avrei fatto, ci avrei pensato mille volte. Ma
l'avresti fatto o non l'avresti fatto? Non ho capito, cerca di spiegarti bene, non dare un colpo alla cerchia e uno alla botte.
No, non voglio assolutamente condannare le scelte di questa azienda. Hanno portato a casa questo scoop, hanno comprato questo scoop, è un'azienda privata, la legge dice che si può fare, hanno fatto bene a farlo. Io magari mi sarei fatto qualche scrupolo, ci avrei pensato, non lo so.
Io non ho capito, però, cioè, non puoi dare un colpo al cerchio e uno alla botte. L'avresti pagata o no questa intervista?
Ci detto anche prima, sì, magari vabbè, ci avresti pensato.
Una non risposta. Fammi sentire Annarella che è meglio. Fammi sentire Annarella che è meglio. Annarella contro Scandroglio, un deputato del PD. Berlusconi ha portato Iella per 20 anni.
Berlusconi, che mi ricordo che promise 1 milione al mese a tutti, poi lo diede per la verità. E quindi
a tutti,
allora, siccome c'è il
talento,
credo a copiato pari pari.
È un uomo che ha portato Iella da 20 anni.
Allora,
si è fatto tutto e di più quei giorni, no?
Grazie ad Annarella.
Santanché il nostro candidato è Berlusconi.
Noi invece abbiamo una posizione molto chiara, il nostro leader ce l'abbiamo è Silvio Berlusconi, le idee sulle ricette...
Quindi scusi, ribadiamo, leader premier Silvio Berlusconi?
Il leader premier, il nostro candidato premier Silvio Berlusconi, per cui non è che dobbiamo guardarci fuori e individuare il salvatore della patria. Tanto traffico, un
microchip in testa. Beh, voglio sentire Sgarbi, è scatenato contro la meritocrazia. Non si capisce questa cosa. Il partito della rivoluzione che voglio fare è contro la meritocrazia. Ma ormai si può dire veramente di tutto.
La solita follia di Vittorio.
Però è l'antimeritocrazia, ma formalizzata. Cioè, dice, tu non vali un cazzo. Ti diamo una mano, ti costeggiamo poco, ti diamo, non so, 800 euro al mese, non rompere il cazzo e stai tranquillo, non disturbare, non cercare la verità di ciò che non hai, non cercare di metterti in gara con qualcuno, non competere, stai tranquillo, statene in panchina, ti daremo uno stipendio. Altro che la meritocrazia del buco del culo.
Stavolta la Tommasi che mai combinerà?
Non si è capita questa cosa qua, cioè è contro la meritocrazia, è una follia, ma che cosa vuol dire? Lo Stato aiuti i demeritanti, se no vanno al cesso, sentiamo ancora.
Però immaginiamo che i posti vengono occupati dalle persone che meritano. Ci siamo?
Sì.
Perfettamente. E quelli che non meritano dove li mette? Al cesso?
No,
quindi lo Stato deve occuparsi di quelli che non meritano.
Ecco.
Perché quelli che meritano se la cavano da soli.
Sì.
I disputi che non valgono un cazzo, non puoi mica buttarli su dalla rupe tarpea.
No,
dovresti aiutarli. Allora,
appunto,
bisogna aiutare i demeritanti. Cioè quelli che non hanno merito hanno necessità di uno Stato che li assista.
Vabbè, sono una follia.
Ma 19,
non lo so, 19 26 800 24 00 24. Antonio da Cesena, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica. Guarda.
Senta, no, volevo tornare sull'argomento scrittino, se possibile.
Sì.
Perché noi ci stiamo preoccupando se è etico o non etico pagare Schettino 50.000 euro,
sì,
ma non ci preoccupiamo che quest'uomo, responsabile comunque,
sì,
di 30 morti, non è stato ancora processato. Non ci preoccuperemo delle comparsate che farà in televisione e alle trasmissioni alle quali parteciperà. Questo mi sembra vero scandalo.
Lo scandalo è che in Italia la giustizia è lenta. Lei si scandalizza un po' in ritardo,
ma
caro,
no,
Antonio.
Guardi, dopo aver sentito la Sicilia, francamente confermo che sono scandalizzato da sempre, per quanto riguarda soprattutto la giustizia, ma la politica italiana. Questa faccenda di Schettino rientra in quello che è il nostro modo di fare. Noi ci preoccupiamo dello show, non del contenuto.
Ma che c'entra, ci preoccupiamo dello show? Adesso si sta discutendo del fatto che è giusto o no dare 50.000 euro per un'intervista.
Hanno comprato una notizia,
sì,
ma poi ci preoccuperemo se parteciperà a una trasmissione televisiva.
Ma ho capito, ma poi si farà questo maledetto processo a Schettino? No, prima o poi si farà. Antonio, si mette l'anima in pace, adesso si sta parlando di altro, non se Schettino, quanto sia colpevole, che pena prenderà, eccetera, eccetera. È giusto o no pagarlo 50.000 euro? E lei invece pensa al processo. Li sappiamo in Italia quali sono i tempi dei processi.
La legge dice che non c'è nessun reato, si può pagare, certo.
Sì, Marco dalla provincia di Pesaro, sì, non era un problema di legge, questo mi sembra chiaro. Marco dalla provincia di Pesaro.
Sì, buonasera.
Vada.
Buonasera, niente, in merito a Schettino io sono d'accordo perfettamente con Parenzo, se la direzione è di Mediaset ha deciso di pagare, contenti loro, mi faranno più specie quelli che lo guarderanno, tutti dicono che lo boicotteranno, poi invece saranno lì come hanno boicottato gli europei che sono tutti lì a vedere le partite, però a prescindere da questo.
Vabbè.
Io volevo intervenire in merito alla discussione di ieri sul senatore americano che si è sposato,
sì,
alle nozze gay.
Qual è il problema?
Ecco, io lì non ci vedo nessun problema. Quello che mi fa più schifo, tra virgolette,
sì,
è la differenza di età. Perché io
perché lei non fa la stessa discussione quando riguarda un uomo e una donna? Scusi.
Lì, stavo arrivando lì, infatti, a quello che mi fa schifo.
Ma perché è schifo? Non ho capito. Qual è?
Con la diciottenne, con la quindicenne, ci vedo qualcosa che di fastidioso. Mi sembra che ci siano dei qualcos'altro oltre all'amore, infatti in questa
e cosa c'è quando... scusi oltre all'amore
ah,
non ho capito.
Io, a me quando Berlusconi va con le ventenni mi fa un certo effetto, la stessa cosa mi fa vedere due uomini, uno di 70 anni che va con uno di 30.
Detto questo,
ma poi, scusa,
ripeto,
Schettino,
aspetta un attimo, ritornando alla vicenda Schettino, no?
Ecco.
L'unica cosa stonata, devo dire la verità, è il conduttore, l'amico Salvo Sottile, il quale dice
fortissimo.
Sì, assolutamente, che dice noi non paghiamo nessuno.
Ma
ora
questo,
ho capito, allora.
È vero, no,
però
punto,
sì,
perché...
ma capisco che ci sia anche una, in questi casi, una prudenza, non bisogna dirlo esplicitamente,
no,
però siccome ha parlato l'avvocato, ha detto che la prima intervista in esclusiva viene pagata perché è giusto per le spese,
sì,
eccetera, eccetera.
Sì.
È evidente che è così, che questa cosa venga resa esplicita, venga,
certo,
resa trasparente.
Esatto.
Uno deve assumersi le proprie responsabilità.
Questo è il punto.
Cioè dica, sì, è vero, abbiamo pagato.
L'abbiamo comprata noi, perché se no l'avrebbe comprato un altro gruppo editoriale,
non
un'altra emittente.
Non
forse.
So chi poi, comunque.
Ma appunto, no, questo è il mercato, cioè voglio dire, purtroppo lui è sul mercato, il mercato delle interviste funziona così, cioè, lo dicono, lo sanno tutti che è così. Giusto o sbagliato, ci sono alcuni giornalisti che si possono rifiutare di farlo, loro hanno deciso di farlo. Però dichiarino che quell'intervista è pagata, è stata pagata. Questo,
esatto,
dal punto di vista,
esatto,
etico, giornalistico, andrebbe detto. Poi le domande, è chiaro che farà tutte le domande del caso, ma l'intervista è stata comprata, se è vero, bisogna vedere se è vero, perché magari anche invece l'avvocato ha detto una stupidaggine.
Beh, può insomma, adesso sì, allora si sta, ci dovrebbe essere una nota formale e ufficiale di Mediaset per dire non è vero che è stata pagata, eccetera.
Questa nota non c'è stata, dice Prassi, spesso si pagano gli ospiti, capita che alle volte si pagano.
Il conduttore nega, comunque.
Le esclusive.
Sentiamo Giovanni dalla provincia di Genova.
Al suo pubblico ho pagato questa intervista.
Giovanni dalla provincia di Genova.
Sì, no.
Sì.
Bada.
Pronto, buonasera. Volevo appunto intervenire su questo fatto qua, ma non specificatamente. Riguardo, diciamo, i programmi del pianto, no? Secondo me sono programmi appunto che quei soldi lì sono irrisori, 57.000 euro, rispetto all'odio che fanno.
Beh, dipende, mica è detto. Mica
sembra giusto non pagare, cioè pagare l'intervistato sì, ma secondo me quelle trasmissioni lì dovrebbero essere tassate tipo come la porno tax, perché...
Cioè? Non ho capito, che vuol dire?
Vuol dire, secondo me...
Ma la porno tax non esiste, per
lucrare,
fortuna.
Lucrare sul...
Ma è una storia di cronaca.
È più etico che lucrare sul sangue della gente.
Ma non c'entra lucrare sul sangue della gente, è una grande storia di cronaca, di cronaca nera, una tragedia in mano. Ma che vuol dire?
Posso dirle una cosa?
Vuol dire che se adesso io quella trasmissione lì specifica non la conosco, ma...
E allora se non la conosce che parla a fare?
Ma ci mancherebbe altro, però sarà tipo Porta a Porta, sì.
Vabbè, è una trasmissione, un talk di attualità, e allora?
Sì, però tante di queste trasmissioni qua, cioè fanno grosse, cioè costano poco e
parlano di cronaca nera, chi male, chi bene, questo lo giudicano gli ascoltatori, eccetera, eccetera. Non c'è niente di strano a fare una trasmissione su un caso di questo tipo?
Sarebbe giusto che ci fosse... Ad esempio, una tassa che aiutasse le vittime del crimine.
Ma le vittime del crimine vengono aiutate dalle assicurazioni, non si preoccupi, non c'è bisogno di mettere una tassa sulle trasmissioni.
Vabbè, in questo caso,
ragazzi, però non facciamo del moralismo.
Non siamo ipocriti, delle
sere lunghissime, sì. A Vetrana, cose non a Vetrana,
vabbè, lasci perdere, Giovanni, la cosa fondamentale...
No, non ha sbagliato intervento,
lei ha detto quello che pensa, ha detto che bisognerebbe tassare certe trasmissioni perché lucrano sulla cronaca nera e sulle tragedie, qui non c'è nessuna... è cosa normale fare delle trasmissioni sulla cronaca nera, non mi sembra una cosa strana, viene pagato un'intervista, punto. Le polemiche su questa cosa qui sono ridicole.
Guarda, ti dico una cosa che farà incazzare tutti. Il mostro, diciamola tutta, per l'opinione pubblica, Schettino è un mostro, anche se ancora non è stato condannato. Dove si va in genere? Quando si andava al circo c'erano i cosiddetti fenomeni da baraccone, no? Il monstrum, cos'era? Era quell'animale, quell'essere vivente che era quasi magico, che era straordinario, e si pagava per vederlo, d'accordo? L'uomo elefante, si pagava per vedere la mostruosità.
Sì.
Allora, diciamo fino in fondo che questi personaggi, come ce ne sono stati altri, c'è una morbosità del pubblico di guardare, di comprare quell'evento, perché quando uno va sul canale di Sottile oggi aderisce e guarda per curiosità a quell'evento, che è come andare al circo, pagare il biglietto e vedere l'uomo elefante, è uguale, è tremendamente uguale, cioè il mostro fa parte della nostra società, della società dello spettacolo, lui è considerato tale e lo guarderanno in tanti.
Renato da Venezia, buonasera.
Buonasera.
Sì. Un attimo solo.
Il nostro super primo ministro.
Sì, che intanto ha detto che non si candiderà nel 2013, Nel 2013 non si ricandida.
Meno male.
Oggi ha detto, non so quanti siano contenti di questa cosa qui. Comunque, ha detto ufficialmente nel 2013 non mi vedo più in quel ruolo, è escluso che io rivesta quel tipo di ruolo là, però resto comunque in Parlamento come senatore a vita, dunque non esclude tutto il resto. Io però voglio lanciarvi che cosa? Voglio lanciarvi la nostra sigla su Giannino, ce l'abbiamo la nostra sigla su Giannino? Mm. Lanciamo la sigla su Giannino, su.
Somari, non fate queste sciocche considerazioni prima di dirmi, capite che adesso è diventato un centro permanente Giannino contro il governo. Il problema è che Giannino è un liberale, vuole meno tasse e meno spese, e questi mi levano la credibilità, questi qua, gli amici vostri.
Sapete chi ha fatto un endorsement per Giannino dicendo che è un giornalista che apprezza molto, un personaggio che apprezza molto? Beh, non ve l'aspettate, magari non l'avete letto. C'è stata un'intervista di due giorni fa al Fatto Quotidiano. Incredibile dictu, incredibile a dirsi, è stato incoronato Giannino da Fabrizio Corona. Ciao Fabrizio, buonasera.
Come va?
Bene, tu?
Bene, benissimo.
Ma com'è che ti piace Oscar?
È tutto finito. Non l'ho incoronato.
Come no?
Non l'ho incoronato, ho solo fatto un apprezzamento alle sue dichiarazioni, alla battaglia che sta facendo.
Ma la segui questa battaglia dunque? Ciò vuol dire che stai seguendo questa battaglia?
No, leggo i giornali e ascolto la radio, anche se può sembrare strano ad alcuni ascoltatori, sono uno che legge quasi tutti i giornali e che ascolta le radio dei programmi importanti.
Cioè, non ti occupi solo di cazzate, delle cosiddette cazzate, insomma, no?
Non mi sono mai occupato delle cosiddette cazzate, con le cazzate ci ho fatto i soldi, che è diverso.
Ecco, ad esempio, vedi Giuseppe, ciao sì. Corona, ciao, ciao Corona, sono Parenzo. Abbiamo invitato un mostro.
Ma cioè, perché un mostro? Ma chi te l'ha detto?
Fammelo dire che voglio dire questo concetto. Ecco, è l'esempio, abbiamo
cerca di farlo capire bene, sto con tu che le ragioni un po' complicate.
Parliamo senza urlare, con tranquillità, che però parliamo.
Sì, aspetta, Fabrizio, fai parlare Parenzo.
Fabrizio, hai sapientemente costruito in una fase della tua vita, in mezzo agli scandali, ai casini che hai combinato, alle cazzate che hai fatto, e spero che tu ne esca pulito, ma ti sei creato la fama del mostro e hai venduto, quando facevi le apparizioni televisive, la tua immagine di mostro. Questo hai fatto in modo sapiente, cinico e tremendamente disincantato. Noi oggi alla Zanzara, a cominciare senza pagare una lira per fortuna, abbiamo invitato un mostro.
No, perché sai che oggi, Fabrizio, c'è questa polemica su Schettino, pagato 57.000 euro, 55.000 euro. Ma è giusto pagare per queste interviste? Sì, immagino, no?
Sì, pagare per queste interviste è giusto, per un semplice motivo, perché oggi la cronaca ha preso il posto del mondo del gossip. È un programma che oggi ha Schettino in televisione, aumenta almeno, purtroppo, per gli spettatori un 10-15% di share. Vuol dire che aumenta lo share e quindi cresce la pubblicità, si incassa di più. E per far crescere lo share, aumentare la pubblicità, in questo momento piacciono queste cose ed è giusto che si paghi Schettino.
Ma tu quante volte ti sei fatto pagare in televisione? Tante.
Sempre.
Sempre? Ogni volta che vai ti fai pagare?
Assolutamente, io mi faccio pagare sempre per tutto.
Ma alla radio no, qui no, a meno che
no,
non vuoi.
Ma oggi qua mi interessa, non ho niente da vendere. Quello che ho dichiarato l'ho dichiarato perché mi serve, però fa tutta promozione.
Dunque, ogni volta.
Citavi l'articolo del giornale, la cosa importante non è il pagamento di Schettino. Nell'editoriale, in prima pagina sul giornale, c'è scritto che non si condanna l'immoralità. Io oggi sono condannato per essere immorale, ma la legge non dice che si condanna l'immoralità.
A proposito, ho letto da qualche parte che hai fatto tardi in albergo a Lignano e dunque sei stato denunciato. Potresti dunque, ricordiamo a tutti che tu hai questo provvedimento, essendo tra virgolette pericoloso per la sicurezza e per la pubblica moralità, dovresti rientrare a casa alle 21, non uscire prima delle 7, tranne permessi, eccetera, eccetera. Ma che hai combinato?
L'ennesima cazzata, purtroppo
tua o degli altri?
No, l'ennesima cazzata degli altri. Purtroppo da quando c'è l'informazione mediatica via web, se io oggi in questo momento pubblico che è morto sul mio sito, è morto Cruciani, vabbè, tu non sei così famoso come sono io, non è una mancanza di rispetto, però sai tutti.
No, ma è così, è così.
Ok, bene. Tutti i siti, se fossi molto più famoso, tutti i siti, tutti i telegiornali e magari i quotidiani pubblicherebbero è morto Cruciani.
Fra poco ti supererò, fra qualche anno ti supererò, però questo, per adesso è così.
Se ti fidanzi con la D'Urso diventi più famoso di me.
No, questo è da escludere, questa cosa della D'Urso, te lo posso dare per certo, nonostante quello che pensi tu.
Purtroppo funziona così,
Cioè mi devo fidanzare con la D'Urso per diventare famosissimo?
Con la D'Urso, oppure devi fare un'operazione mediatica, non so, magari fai che la Huntinger si sposa con Trussardi e poi facciamo il bacio dopo un mese di matrimonio, allora ritorni ad essere famoso.
Ma quante cose hai fatto di questo tipo?
Tutte
cose.
Fino al 2007 ogni servizio che stavo pubblicato era mio, adesso un po' meno.
Ma era tutto costruito, spesso era tutto costruito, fatto apposta.
No, diciamo che noi avevamo l'intuizione del sangue, oppure mettevamo le persone giuste al momento giusto.
Senti una cosa, ma io non ho capito se
te... Hai fatto una domanda, fammi rispondere.
Sì.
È assolutamente una cazzata.
Appunto, quello ti stavo dicendo. Quello.
In albergo all'1:15 ho fatto il check-in in albergo dimostrabile, e che la polizia è arrivata all'1:30, mi ha trovato in camera mentre dormivo, gli ho aperto e gli ho detto buonasera, buonasera, ho firmato. Quindi chi dice che sono stato denunciato è una cazzata, perché non sono stato denunciato. Ero regolarmente in camera.
Beh, guarda che lo dice Lanza, prenditela con Lanza pure, denunciato
oggi,
Fabrizio Corona.
Oggi. L'informazione giornalistica non esiste.
Non esiste.
Falsato. Se Lanza dice, ok, Lanza è andato a...
No, ma io non ho detto che ha fatto bene Lanza.
Faccio un esempio, no? Parliamo di giornalismo. Lanza che cos'è?
E che è un'agenzia, c'è cioè un tizio
no,
che si occupa di
è la prima agenzia giornalistica
in Italia, sì. Certo.
Bene. Allora, se Lancia scrive che Colonna è stato denunciato, deve avere una copia della denuncia di Colonna, no?
Sì, probabilmente, sì, certo, per avere la certezza, sì, io ho fatto
allora io cosa faccio? Adesso telefono a Lancia e dice, sai che c'è di querelo? Perché voi avete scritto che sono stato denunciato? Ce l'avete la denuncia? No.
Nel
allora
titolo c'era scritto. Nel titolo c'era scritto. Sentito il portiere alla questura di Udine denuncerà Corona alla procura per violazione delle prescrizioni della sorveglianza.
È uguale.
Senti, ma insomma,
uguale,
come ti sta sta sorveglianza speciale? Come ti senti in sorveglianza speciale? Al di là del caso singolo di cui non ce ne frega niente. Come ti senti in questa situazione da recluso fino alle 21, tu che vivi la notte spesso?
Un leone in gabbia.
Un leone in gabbia?
Sì.
Ma quanto durerà sta cosa?
Purtroppo nostra cosa, poi da questa cosa se ne aggiunge un'altra, se ne aggiunge un'altra.
Lo so, che diciamo potrebbe arrivare, potrebbero arrivare in Cassazione delle condanne che hai, ma hai paura di finire in carcere a lungo?
Assolutamente, non è che ho paura, ho il pensiero di finire in carcere.
Ma il terrore o il pensiero?
Il pensiero,
il terrore no, tu qualche volta nella tua vita paura avrai, no?
No, ho paura soltanto dell'anestesia totale.
Come, che vuol dire dell'anestesia totale?
Sai quando uno va a farsi un'operazione?
Sì, come no, certo.
Io l'unica cosa che ho paura nella mia vita è l'anestesia totale. Perché non ho il controllo della mia testa, del mio corpo, e perché mi addormentano. Nelle altre cose ho il controllo di me stesso.
Senti, ma Berlusconi quante volte lo vedi? Se
poche.
Lo vedi?
Poche.
Beh, nell'ultimo periodo no, perché magari è più difficile spostarsi per te.
Ma l'ho visto, ci siamo incontrati, ma è una persona che stimo, l'ho detto anche al fatto, imprenditorialmente è una persona che stimo molto.
Ma quando vi incontrate di che parlate? No, per curiosità.
Di lavoro.
Di lavoro, cioè di
come
che?
Lavoro?
E che fa?
Che lavoro è? Scusa, per esempio, facciamo una domanda intelligente a Parenzi. Perché mi ha fatto questa domanda? Che lavoro faccio io?
Beh, sì.
Tu fai l'organizzatore, domanda a Parenzi.
Fai un sacco di cose.
Facciamo un'altra domanda a Parenzi. Io lavoro?
Ma cioè, lavorerai, certo lavorerai, lavori. Sì.
Okay. Non so, magari avete visto che faccio anche un programma, ho fatto un programma numero zero che rifarò a settembre, che si chiama Libertà di Parola, che è un vecchio a bocca per telefonare, l'avete visto?
No.
E allora vuol dire che non leggete.
Ma fai tante cose, io lo so che fai tante cose.
È difficile stare dire, no, leggete i giornali e uno si informa. Siccome faccio tante attività giornalistiche, lavorative, discutiamo di quello, perché lui è un imprenditore e sa quali sono le persone giuste.
No, lui fa politica adesso, non fa l'imprenditore, veramente.
No, ma che c'entra? Fa anche l'imprenditore. Parenzo, non essere su, dai.
La politica praticamente non la fa più. Adesso deve gestire le situazioni problematiche che c'ha. Il Milan, Mediaset, Publitalia, la Mondadori, va avanti.
Ormai è marginale. Come,
è interessante, però,
la politica questo. Ormai è marginale, no? Fabrizio, è marginale la politica di Berlusconi?
No, per adesso no. Tornerà in politica, io ve l'ho detto. Secondo me sono sicuro. Tornerà in politica e vincerà le elezioni.
Ah, vincerà le elezioni, eh?
Sì.
Ma tu lo voteresti ancora?
Io lo voterei, certo non voterei Bersani, Grillo, Fini o Bossi.
Giannino sì, io sono grande tifoso di Giannino.
Io voterei Giannino. Io ho visto una foto bellissima di Giannino su... Dove era? Panorama?
Oggi.
Bravo, oggi. Era bellissimo, elegantissimo e penso che ci possa rappresentare.
Ma invece la lista Corona...
No, ma tra l'altro tu...
L'unica cosa è che puzza di fumo.
Beh, perché fuma, che ne sai
sì,
tu, scusami.
Il sigaro è marcio, c'è sempre questa puzza di sigaro da vecchio, tipo da gatto, sai i gatti.
Anche Cruciani fuma il sigaro.
Anch'io fumo il sigaro, però devo dire che Giannino...
Cruciani c'ha il fascino del capello lungo, si mette il profumo, è diverso.
Ma che ne sai, mi metto il profumo. È convinto che sono anche bisessuale, Corona, no? Cose da pazzi.
Ma mai delle foto?
Tutti gli uomini belli che si curano, che piacciono, comunque una volta che hanno avuto tante donne diventano metrosexual o bisessuale, perché poi non si accontentano.
Tu lo sapevi sta cosa del metrosexual? Io l'ho scoperta da poco, lo so, sono ignorante, lo so.
Ma tu sei un po' metrosexual, Cruciani, lo sai.
Dici?
Assolutamente.
Ma hai delle foto anche?
Ma
io dico, posso dirti la mia, Cruciani, senza che ti offendi?
No, devi dire.
Io ti stimo, ho seguito la tua carriera, eri perfetto e poi sei caduto anche tu.
Con che cosa, scusa?
Con la D'Urso.
Ma che c'entra Duzza? Ma è falso, è falso.
Come te, può fare il collegamento con pomeriggio 5?
No, ma abbi pazienza, scusa, Fabrizio, scusa, adesso ti dico...
Ma io ti voglio bene, ti
sei... Ma sei andato per una vita a pomeriggio 5, adesso te la pigli con me perché vado una volta a pomeriggio 5 a promuovere la trasmissione.
Ok, ti pagavano pomeriggio 5?
Ma no, ma certo che no. Ma dovevamo lanciare la trasmissione. Io a parte
lanciare,
a non fare lo snob, non fare lo snob con pomeriggio 5 innanzitutto.
No, non faccio lo snob perché io
però tu dici che io non ci devo andare. Ascolta, tu dici 5. Che io non ci devo andare.
No, pomeriggio 5 è una bellissima trasmissione, una trasmissione che fa scelta, che parla di cronaca.
Sì.
Ovviamente poi sono le scelte della televisione. Può essere un po' trash, bene, ma funziona questa televisione. Come funziona Corona che lancia le mutande?
Sì.
Ma uno che fa un programma di intrattenimento intellettuale, politico, di società alta, se va in un programma di basso profilo, trash, diventa come lui, non sei credibile più agli occhi della gente.
Però Fabrizio, il problema
è avere un pubblico di alto, sei un grande pubblico che poi ti rovina l'immagine.
No, ma in parte hai ragione, ma il problema è un altro, che lì c'era un'operazione, adesso tra l'altro siamo anche in diretta su TG24, potrebbe essere sconveniente, ma noi siamo una casa di vetro, grande trasparenza, certo. Dunque diciamo tutto. Io, che non ho nessun atteggiamento snobistico nei confronti di Pomeriggio 5, sono andato, in quella, ma ho capito il tuo ragionamento, sono andato in quella trasmissione perché c'era un rapporto di collaborazione con Mediaset per lanciare questa trasmissione, per una settimana facciamo un piccolo lancio di un minuto, dopodiché c'è stata questa cosa che è successa con la D'Urso.
Ma non sei stato a Pomeriggio 5 perché...
Perché cosa secondo te?
Perché magari non so, cioè non sono i rapporti sentimentali particolari. Ma così, secondo te?
Ma tu che sai tutto, sai benissimo che questa storia non è vera, ci stai giocando sopra, ma sai benissimo che questa storia non è vera. Invece mi hanno detto di una tua storia con la signora Minetti, diciamo la verità, la signora Minetti.
Mercoledì, giovedì?
No, però non essere...
Io sono, mercoledì, giovedì?
Cosa mercoledì, giovedì? Venerdì
è sabato. La Minetti, giovedì? Ma non lo sai, e dille tutte, no?
No, non lo so, non lo
so. Ma l'hai vista o no? La frequenti o no?
La conosco, è una bellissima ragazza.
Hai avuto una storia con lei?
Ma cosa intendi per storia?
Una storia d'amore, un rapporto.
Allora, Luciani, ma tu dove vivi nel Medioevo?
Ma io, figurati.
Secondo te, se uno fa una bella serata e poi magari beve una cosa, si va a casa, si fa l'amore, è una storia di sesso, e poi non ci sono. Come la giudicherai?
E allora dillo, l'hai fatto?
Ho fatto l'amore con la Minetti.
Ma hai chiesto, hai avuto una storia d'amore?
Ma no, che storia d'amore? Storia, ho detto, no, storia
allora,
d'amore, storia.
Tu devi fare un'altra domanda, ci hai fatto l'amore?
Beh, ho capito, ma non è che te lo posso chiedere così direttamente.
Perché no, è storia d'amore, ci hai fatto l'amore? Che
vabbè, hai fatto l'amore con la Minetti?
No.
No, benissimo. Vabbè, tanto non me lo diresti.
Lo
ma torniamo a Giannino. Scusa, quel look ti piace?
Ma io una volta, Giannino, posso dirti una cosa?
Sì,
che io stimo perché ho conosciuto bene. Perché è stato fidanzato con un'amica mia.
Pure.
Che è una giornalista.
Sì.
Allora, una volta l'ho incontrato in un ristorante. Non ricordo, ma ero con Belen, no?
Sì.
Se lo vedo solo al tavolo che fumava e beveva. E gli dico, come stai, Oscar? Perché sei triste? Ho detto, sai, domani mi sposo. Scusa, ma domani ti sposa? Sei qua a un tavolo triste. Sì, non so se mia moglie viene. Allora lì ho capito che lui era veramente un genio. Perché tu l'hai mai sentito dire uno che dice domani mi sposo ma non so se mia moglie viene?
Sì, perché è vero che c'era un piccolo casino là che io conosco, perché tu non mi chiami, per cui non queste cose...
No, ma lo so, ho capito, ma Oscar Giannino può giusto finire sull'Oggi e sulle rubriche Panorama, certo se non può avere una copertina di chi?
Che ne sai, guarda che il mondo cambia, visto chi
va... A meno che non si fidanza anche lui con la D'Urso.
No, ma attenzione, ma vedendo quelli che sono finiti in copertina su chi adesso negli ultimi numeri, può finire in copertina su chi pure lui.
Regina Elisabetta.
Ma sai.
Poi c'è stata Hillary Clinton.
Ma lo sai che i vestiti...
Colpo, si è passati a Balotelli la Fico. Colpo, così.
A proposito, ma c'è, insomma, il mondo è schierato, l'Italia è schierata da una parte o dall'altra, con Fico o con la Balotelli? Tu con chi stai?
Con nessuno dei due.
Sono tutte e due degli imbecilli.
No, ma
potevano stare attenti. Lui poteva stare attento. Fabri, poteva stare attento, signor Balotelli, quando fa l'amore con la signora Figo, no?
Bisogna vedere una cosa. L'unica cosa vera che c'è da dire, a me mi dispiace, che poi la Figo la considero anche una brava ragazza, è che una non è che è incinta di 3 mesi, è giusto il giorno dopo che lui nella semifinale fa una doppietta,
sì.
Tu annunci la notizia.
No, dopo la finale l'ha detto, comunque. No, è vero, dopo la semifinale, hai ragione. Sì.
Perché se l'avesse detto, se lo voleva aspettare la finale, magari voleva fare il colpo, non l'avrebbe detto perché poi il boom era finito. Però non si fa. E quindi ve lascio a voi, cioè uno aspetta 3 mesi e mezzo, ma dillo 2 mesi prima, dillo all'inizio.
Comunque, oggi ha detto...
Questo fa 2 mesi sulle copertine di tutti i giornali.
È la società dello spettacolo.
Ma lo dici proprio tu,
ci fai la morale tu.
Ma allora poi non andare, dice silenzio stampa, su Mario non dico niente, di quello che pensi, l'hai detto, allora prosegui, dillo, vai avanti con le dichiarazioni.
Ma tu
non
ci credi?
Prima lanci la mano, il sasso, e poi nascondi la mano, come fa Cruciani.
Ma tu ci credi che è figlio suo?
Sì. Nasce biondo.
Senti, però
può essere di Giannino.
No, però sulla Minetti hai svicolato, hai fatto il paraguro,
no,
come
no,
si dice.
Io devo dire che io ho scelto la castità.
E hai scelto la castità, sì, vabbè, hai scelto la castità. Vabbè, questa sì. È un'altra leggenda, cioè.
E Gesù è morto dal freddo.
A parte che prima
la Fico era vergine quando è entrata al grande fratello.
Sì, sicuro.
Ma io sono invece incuriosito dal rapporto tra Corona e Berlusconi, perché questo è interessante.
Ma è un rapporto che c'è sempre stato, da anni che c'è.
Ma no, cioè... ma mi incuriosisce adesso.
Ah, posso fare una domanda? Parenzo, tu fai una cosa, un giorno vieni nel mio ufficio, ci sediamo, ci beviamo un caffè, cioè, la gente ti considera molto intelligente, no?
Non lo so. Questo.
No, sì, la gente ti considera intelligente, no?
Non lo so.
Questo. Vieni nel mio ufficio, ti bevi un caffè, poi torni a casa e dici, sai cosa penso di Corona e chiedi cosa pensi di Corona.
Ma ha un sacco di pregiudizi, Parenzo, cioè che io mi sono tolto negli anni, ma non su di te in generale.
Questi intellettuali borghesi che sono borghesi fanno i finti non borghesi,
sì.
I pregiudizi su tutta una parte del mondo dello spettacolo,
esatto,
del mondo,
esatto,
non sono gli intellettuali borghesi, a parte che tra i due
parte del mondo dello spettacolo
tu sei molto più borghese, perché sei figlio di una grande famiglia, tuo padre è stato un grande giornalista, quindi cioè, tra i due chi ha voluto fare, diciamo, il figlio,
io mi sento un cane randagio di strada,
il figlio matto di una grande famiglia borghese, proprio la tua invece.
Comunque, allora voglio chiedere a Fabrizio Corona una cosa definitiva, però mi devi dire la verità, non le cose. Ho avuto una storia di qualche notte, di qualche giorno con la signora Minetti. Non c'è niente di male, tutta l'Italia ti invidierebbe, già ti invidiano per la storia che hai avuto con Belen.
Ma se sapessi tutte le donne che ho avuto mi invidierebbero. Adesso non adesso ho una, posso dirvi una cosa, ho un'amica speciale.
E chi sarebbe?
Questo non ve lo posso dire.
Figurati.
Ma se paghiamo 40.000 euro?
Se pagate 65.000 euro e ci fate un pochettino di promozione, forse questa amica speciale ve la posso...
Ce l'hai avuta, a parte che la Minetti l'hai trattata malissimo in questa intervista al Fatto, hai detto dovrebbe avere il coraggio Monti di colpire i partiti politici, la Minetti che prendono 10.000 euro, cioè l'hai trattata malissimo, prima ci va insieme, prima ci esci insieme e poi la tratti male.
No, allora, siccome mi ha chiamato anche lei per questa cosa qua, io non ho detto la Minetti, sì. Io ho detto che ci sono deputati europei, consiglieri...
E allora chi l'ha detto, la Minetti? Scanzi?
No, ovviamente l'avrà detto Scanzi, ma la Minetti è una di queste, Scanzi. Non c'è solo la Minetti, ci sono anche quelle del PD, quelle del PDL, quelle del...
Ma tu hai mai avuto la storia con una politica?
Sì.
Oh, nel frattempo Parenzo mi ha chiamato una persona molto vicina a Berlusconi.
Sì.
Che conosce bene Berlusconi, mi ha detto Fabrizio Corona è molto stimato dal presidente Berlusconi.
Bene.
Per la vita che fa, per la vita che fa, per le donne, per quello che dice, per come parla, per come sta stando in televisione, eccetera, eccetera. Certo. Mi ha confermato tutto proprio negli intervalli, in questi minuti di intervallo, e mi ha detto anche non lo posso dire.
No, è una casa di vetro.
Non è giusto che lo
dica. Va bene, facciamo così, lo diremo dopo le 20:50.
Lo dico oppure non lo dico nemmeno. La cosa voglio capire, Fabrizio, mi hai detto sono stato con qualche politico, quante donne politiche che stanno attualmente in Parlamento o che sono state in Parlamento?
Una molto famosa, però poi se dico questa Berlusconi casco al cuore.
Ma è stata ministro?
Sì.
Cioè, mi stai dicendo che sei stato con Mara Carfagna?
Inizia per M
Inizia per la I.
Inizia per la I?
Sì.
E chi è stato
per la I?
Chi è stato ministro con la I? Nessuno.
Ma molto bella.
Con la I nessuno. Vabbè, ci stai turlupinando, dai, ci stai
raccontando. No, con la I?
Con la I non inizia nessuno, mi sembra, il cognome.
Topolino.
Sì, Topolino.
La
Ierbolino, ma che c'è? La Ierbolino con la gente, l'altro.
Beh, vabbè, che c'è da ridere?
Dai,
scusa,
su. Dai, non... Però dai, Berlusconi, per esempio, con la Bindi esagerava. Berlusconi,
sono
no?
Stato con Rosi Bindi, dai.
Sì, vabbè.
Te lo giuro. Facile, dai, quindi.
Dai, su,
la
dai.
La gente non dice che sono bisessuale.
No, questa. Pure tu con la Bindi, dai, come Berlusconi. Pure tu con la Bindi. Esagerato. Perché bisogna fare battute sull'aspetto fisico delle persone? Scusa.
No, hai ragione, non è giusto.
Questo non è da te,
Hai perfettamente.
Guarda che ancora un'ora
è vero che tu vivi sulla bellezza e quello va benissimo. Non è che...
No, non vivo più sulla bellezza, per me contano altre cose.
Vabbè, ma conta anche quello, dai, su.
Non più, basta, ho smesso di andare con le belle donne.
Con chi vai adesso?
Vado con le donne interessanti, intelligenti, carismatiche, magari anche un po' più grandi.
Va. Ma quanti soldi hai da parte?
Pochissimi.
Sì, figurati, non ci credo.
Non ho un euro.
Non ci credo.
Il tesoretto, qual è il
secondo
tesoretto?
Secondo me c'hai i soldi legati con lo spago in contanti sotto il letto. Secondo me sì.
Legati con lo spago in contanti sotto il letto me ne avrebbero già presi. Come... perché vengono un giorno sì e un giorno no.
Come Totò, ce l'hai da qualche parte, no, tipo
vengono,
Totò.
Vengono un giorno sì, ma tanto ormai non me ne faccio niente.
Io non sono, io però non ci credo che tu non hai paura di andare in carcere se dovessero arrivare queste condanne definitive.
Guarda, te lo dico seriamente, no? Se vado in carcere, vado in carcere per 5-6 anni, no?
Appunto, sì, lo so.
Okay. Siccome non lo dico per pararmi il culo, la via di fuga non l'ho mai pensata, perché io vivo in Italia, mi piace l'Italia, c'ho un figlio e qui sto bene.
Sei sicuro che non avevi pensato una via di fuga?
No, mai. All'estero, assolutamente mai, ma non te lo dico per pararmi il culo, perché tanto ormai il passaporto me l'hanno sequestrato, c'ho la prevenzione, tra un po' c'è gli affidamenti, quindi bene o male l'avrei dovuto dire prima per evitare tutte queste cose. È superato il primo mese, poi vivi comunque, ti ambienti alla dimensione in cui vivi. Io sono convinto che se dovesse succedere questa cosa, che sarebbe scandalosa, allora magari farei delle cose, insomma.
Beh, è scandaloso, è una condanna definitiva, magari, cioè, tu la puoi contestare, per carità, va benissimo, io non sono di quelli che dicono le condanne definitive, cioè.
Ascolta, io ti faccio soltanto un esempio, no? Nella legge, te lo faccio in breve perché voi non volete usare questa trasmissione per difendermi, nella legge dei tribunali c'è scritto: la legge è uguale per tutti. L'estorsione è un reato che va da 3 a 6 anni.
Sì.
L'estorsione prevede che se io vengo in radio e ti dico o dichiari delle cose che voglio io o ti brucio la radio,
sì,
questa è un'estorsione. Io ho preso in 9 casi di Vallettopoli una sentenza definitiva di un anno.
Sì.
Un anno. La sentenza di Torino, che doveva essere cumulativa, quindi affiancata a quelle a tutti gli altri casi, ok, Trezeguet non si è costituito parte civile. Trezeguet sul banco degli imputati ha detto che non le ho fatto l'estorsione. In primo grado sono stato assolto. Quando Trezeguet in appello, che avevo preso 3 anni e 4 mesi, ha dichiarato,
sì,
che lui non aveva subito un'estorsione, non si è costituito parte civile, mi hanno dato 5 anni.
Sì, sì, no, ma quella è la sola storia.
E ti sembra possibile?
Ma sì, ma la giustizia italiana è fatta di...
Ma
di,
a te ti sembra possibile? Cioè dimmi, sta in cielo in
non
terra.
Ho letto le carte, non lo so, non te lo posso dire, io non ho letto...
Qual è stata la motivazione? Corona.
Quale?
Non aveva il diritto di fotografare Trezeguet, 5 anni. E Schettino è fuori.
Vabbè, adesso questo...
Erika che ha ucciso 2 persone si è fatta 7 anni. Vado avanti?
Ancora c'è la Cassazione, eh? Ancora, per quello che ti riguarda,
avanti.
Ancora c'è la Cassazione. C'è la Cassazione, può darsi che ne sai, no?
Ma
che ne pensi dei politici come la Melandri che negano di essere stati da briatore, si vergognano un po' del lusso?
Che siano vergognoso, perché ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, e frequentare un certo tipo di ambiente non fa male. Oggi l'immagine pubblica serve a prendere voti in politica, e in politica non contano le leggi o quello che tu promuovi, contano i voti. Allora, prima di andare a fare il tuo lavoro devi prenderti i voti, e chiunque fa l'imprenditore o vuole fare il politico, vuole arrivare a comandare, tra virgolette,
sì,
per migliorare o per gestire le proprie cose, deve mirare il proprio obiettivo. L'obiettivo è prendere i voti, devi essere disposto a tutto, se no stai a casa.
Beh, a tutto.
E mettiti all'estero.
A tutto.
Ma come disposti a tutto? La morale si collega. Io posso dirti una cosa, che tu nella tua carriera, se ti arriveranno delle proposte interessanti,
sì,
scenderai in patto col diavolo come ho fatto io.
Ma non lo so, dipende il diavolo che sembianze ha.
Ma mica tutti hanno la soglia della moralità.
Ma che c'entra la moralità adesso?
Ognuno non è la moralità, è la voglia di fare, è l'ambizione, è come scegliere. Cioè, io per dirti, in questi mesi che rischio il carcere, potrei fare, in questi 3, 4, 5 mesi potrei andarmi in vacanza, perché posso stare al mare ma rientrare alle 9, potrei passarmi le mie giornate a fare le cose che mi piace, invece lavoro 24 ore su 24, perché è la mia perversione mentale.
Perché hai ancora fame.
No, perché quello che io sono nato per questo e morirò per questo, cioè mi sono giocato tutte le mie storie d'amore per questo.
Ma come ti immagini tra 10 anni? Tra 10 anni, Corona tra 10, 15, 20 anni?
Tra 20 anni.
Come ti immagini tra 20 anni?
Presidente del Consiglio.
Sì, vabbè, dai.
Beh, questo può essere, visto quello che accade,
scusa,
in Italia.
Scusa un attimo, ma una bella lista Corona. Sai che adesso c'è Sgarbi che fa la lista della rivoluzione, forse altro.
Quanto può valere?
Se io faccio una lista, prendo almeno 40.000 voti e li prendo tutti.
40.000 sono pochi, però.
Il primo giorno.
Ah, beh, ho capito, no, ma quanto pigli? Quanto pensi di vincere, di prendere con una lista?
Almeno altri 180. Vinco.
Lista Corona, lista.
Ma chi metteresti?
Non mi dire che Berlusconi, ma Berlusconi ci ha pensato.
Sai quale sarebbe il simbolo della lista Corona?
Quale?
Se sei intelligente lo dici.
Non mi dire no, quello no.
La farfallina.
Bravo
Parenzo! La farfallina, Parenzo, il simbolo della lista Corona.
Ma ho immaginato, perché tu hai già, siccome sei un vero,
non mi dire che Berlusconi,
sei un vero figlio di puttana, e lo dico con affetto, Fabrizio Corona è un vero grande nostro figlio di puttana, come direbbe Borghese. Noi abbiamo i nostri figli di puttana, e tu sei il nostro figlio di puttana, cara Corona. Hai registrato il marchio della farfallina. Lì è un'operazione geniale,
certo.
Perché sei un mostro. Tornando all'inizio,
quattro licenze.
No, tra l'altro,
la roba sei di... un mostro, sei il nostro figlio di puttana.
No, tra l'altro, essendo il nostro figlio di puttana, come dice l'amico Borghezio, non su Corona, ma su se stesso, la roba di Sanremo ha rivelato che tutta è stata tutta un po' costruita. Però il vero figlio di puttana dovrebbe dire: io ho avuto una storia con la Minetti, perché alla fine...
Ma cosa questa Minetti? Ma ce la vuoi smettere questa poverina, dai? Cioè, non lo so.
Perché poverina?
Perché in un momento
poverina non mi pare proprio, guarda, cioè,
tutto si può dire,
sono altri poverini, dai, su, sono altri poverini. Senti, ma tu che sai tutto, quanti politici omosessuali ci sono secondo te in Parlamento?
No,
tantissimi. Alcuni colti nel fatto con foto, cose.
Il 60% sono omosessuali.
Ma vai, vabbè, dai, non fare il cecchipaone della situazione, non fare come cecchipaone,
Vabbè, allora fammi dei nomi, ti dico sì o no. Poi però se ti querelano ti prendi tu le querele.
No, che facciamo dai, i nomi? Qui i nomi, falli te i nomi, scusa.
Ma tu mi dici i nomi, io ti faccio con dei colpi di tosse sì o no.
Vabbè, sì, i nomi, mo adesso i nomi. Formigoni.
Cicchitto.
No, Formigoni.
No, Formigoni.
Che vuol dire?
Scusa, aspetta che mi ha dato di traverso una cosa che stavo mangiando, scusa.
Vabbè, basta.
Ma io ho cercato ovunque la camicia di Formigoni.
Quale?
Quale?
Quelle, ne ha tante.
No, ci sono le hawaiane, ma soprattutto quelle a fiori. E io ti dico che ho fatto apposta, anzi se tu lo conosci, perché io non lo conosco, gliel'ho chiesto anche alla Minetti.
Sì.
Volevo fargli una camicia con le farfalle.
Ah beh, quella è buona.
Vedi? Se se la poteva mettere in Parlamento oppure il Consiglio regionale quando poi emanava tutto quanto le sue leggi.
Cioè volevi far fare la pubblicità delle farfalline a Formigoni, questa è la realtà.
Assolutamente sì, e lui sarebbe il testimone perfetto. Vai, adesso dici la verità, qualche foto nel cassetto ce l'hai lì pronta?
Ma che foto?
No, ragazzi, le foto nel cassetto le ho buttate tutte, perché le foto nel cassetto mi hanno rovinato la vita purtroppo.
Questa
è la verità, questa è una cosa triste, ma ve la dico, le foto nel cassetto mi hanno rovinato.
Dimmi però la verità, Berlusconi ti ha chiesto di fare qualche lista, qualche cosa, no, per carità?
No.
Ma dimmi una cosa che vi dite, un argomento di cui parlate, oltre di donne parlate, di donne? Beh sì, per
no, di donne no, perché io non sono la persona con cui parlare di donne, poi magari ne parlerà, ma con me parliamo di politica anche, lui mi racconta le cose del governo, io mi ascolto, imparo, devo dirti la verità, che non prendetevi per pazzo, ma quando io lo sento parlare e sono uno che si stufa dopo 3 secondi di tutto, lui lo ascolto e anche se ha 70 anni, ne ha passate i costi di crude, tutto quello che dice è intelligente.
Pure tu sei affascinato da Berlusconi quando parla?
Purtroppo sì,
purtroppo.
Devo dire di sì.
Ma chi è più intelligente, Corona? Cioè, chi è più geniale, Corona o Berlusconi?
Ma io sono un genio artistico, lui è più un genio imprenditoriale, più matematico, più organizzativo. Io sono un genio artistico, che vuol dire che c'è genialità mischiata a follia, perché tutti i grandi artisti c'è genio dentro la testa.
Sai che avete in comune?
La genialità mi fa fare le belle cose, la follia me le fa distruggere.
Lo sai che cosa avete in comune? Grandi problemi con la giustizia, non c'è niente da fare.
Aspetta, siamo gli unici due che sono andati contro la magistratura.
Insomma, adesso tu contro la magistratura. Adesso lui ha un contenzioso così. Tu qualche cazzata l'hai fatta, dai, su.
Io non sono uno che sono il signor nessuno, mentre rischiavo 7 anni di carcere, ho sempre detto quello che pensavo. Quando i miei avvocati mi hanno detto di stare zitto e starmene a cuccia, che molte cose sarebbero sistemate. Ma se io mi sento innocente o penso delle cose, mi invitano alle trasmissioni, non vado per dire quello che vogliono loro, vado per dire quello che penso.
Per guadagnare i soldi soprattutto.
Anche,
ma i soldi si fanno, se qualcuno ti paga significa che evidentemente...
Te l'ho detto, guarda, è immorale la roba di Schettino.
Ma che
è
immorale?
Immorale, però funziona e segue le regole del mercato, appunto.
Ma tu dici che è immorale, come fai a dire che è immorale tu?
Nel senso che tu dici, ok, la gente dice, ok, la Rai, Mediaset, un settimanale, un quotidiano, paga Schettino, bene, ma quel purtroppo Schettino oggi... la gente è attirata dallo Schettino della situazione.
Bisogna vedere, poi vediamo gli ascolti stasera se è attirata veramente da Schettino.
Sono sicuro che sarà così.
Senti, un'ultima cosa, ma il caso di Sara Tommasi che caso è? Un caso di drammatico?
Penso, questo te lo dico seriamente col cuore. Sara Tommasi la conosco da 15 anni.
Sì.
Era una brava ragazza che era fidanzata con un ragazzo molto serio, che tra parenti è stato fidanzato 3 anni con la Minetti. Di buona famiglia a Milano, studiava economia e commercio. Ai tempi che studiava economia e commercio a Bocconi, se tu gli proponevi dei lavori più o meno trash, lei ti diceva di no.
E che è successo poi?
Poi secondo me ha avuto una crisi, oppure si dice che abbia preso convinta da persone delle droghe un pochettino strane, te lo dico seriamente questo, che gli abbia bruciato il cervello. E oggi il suo cervello non c'è più, è stata presa purtroppo da una brutta malattia che... Penso che sia una malattia mentale, che può essere una bipolarità, più da un fatto che è diventata anche un po' linfoma, legata alle insicurezze, ed è una malata, purtroppo, ma è una malata.
Perché se oggi lei viene alla Zanzara, quanti siete lì in questo momento? Siete 22?
No, ho già fatto, guarda, già fatto.
Ci prova con quello di 600 kg, con quello di 80 anni, con quello di 15 anni, con te, con chiunque, perché purtroppo ha questa deformazione qua che è malata.
E dunque chi fa un film con lei, che sono dei criminali?
Sarà stata con 5.000 uomini nell'ultimo mese.
Dici?
Sì. Ma...
E chi fa qualcosa con lei, film, eccetera, è un approfittatore.
Io sinceramente chi se la fa, a me mi fa veramente una pena e una tristezza, perché è come approfittare di uno in carrozzello o di un malato. Quindi io mi riferisco anche artisti, persone famose in passato che ci sono andati, sono veramente vergognosi. Poi i giornali hanno scritto una storia, sono assolutamente cazzate e tutto quello, però chi è andato con la Tommasi, io vi faccio un annuncio, chi va con la Tommasi ed è convinto di essere figo perché si è scontato, la Tommasi è il più grande sfigato che esiste sulla faccia della terra. Anzi, se lo vedo gli do anche due schiaffi.
Ma sono sciacalli quelli che hanno fatto il film con lei?
Ma no, non sono sciacalli, purtroppo sai, questi vedono un personaggio assetato di soldi, questi sono ovviamente
se beh, allora dillo. Vedi che anche tu hai un'asticella.
Ma certo,
tira fuori la tua moralità, la tua etica.
In questo caso, ascolta, io la mia moralità non ce l'ho contro i potenti che usano il loro potere per fare del male, allora li vado contro le persone inerme. Io non sono mai stato immorale contro le persone inerme.
E allora come li giudichi questi
allora
che hanno fatto?
Fa schifo fare un film con la Tommasi, è vergognoso chi ha usato la Tommasi per fare soldi, dillo, non è che la tua immagine si scalfisce.
Assolutamente vergognoso usare la Tommasi per fare soldi.
Bravo,
assolutamente.
Senti, ti abbraccio, a presto.
Cruciani, ti invito a cena settimana prossima.
Va bene.
C'è un ristorante sul Monumentale.
Sì.
Bellissimo, lì ci sono i trans. Poi dopo finito da mangiare facciamo un giro lì.
Sì, ma non puoi uscire dopo le 9, ma che dici? Dove? Facciamo un giro dove? Ciao, ciao. Luciano da Napoli.
Buonasera Cruciani, io veramente sono rimasto allibito.
Ebbene, bene, giusto così, è quello che volevo.
Guardi, io ritengo che Corona sia l'espressione della putrefazione nella quale vive la nostra società. Una putrefazione culturale e morale. Non sono un moralista, guardi, glielo posso assicurare.
Vabbè,
ma sono veramente esterrefatto. Ma lei si rende conto dei discorsi che avete fatto, non solo Corona, anche lei, no?
Su che cosa? Per esempio?
Cosa non ci farebbe per diventare famoso?
Ma quello l'ha fatto lui, questo.
Della serie dovrei dire anche una volgarità, nel suo caso significa anche dare il culo, no?
Beh, insomma, adesso siamo calmi.
Ma che dice?
Lei, in due parole, è stato più volgare di tutto quello che è successo negli ultimi 20 minuti, mezz'ora, Luciano, con questa roba.
Perfetto,
qua.
Perfetto, però a volte la volgarità è un mezzo per essere più.
Ma non abbiamo affatto sostenuto questo, Luciano. Cioè,
no, io non ho detto che lei ha sostenuto questo, però già la presenza di Corona in quella trasmissione per me veramente è stata una delusione. Guarda,
vabbè,
io posso
Luciano,
capire il politico, posso capire tutto.
Noi invitiamo tutti, compresi quelli che Parenzo ha chiamato mostri.
Bravissimo,
in senso anche benevolo, ha capito o no?
Parenzo, e ho capito che Parenzo voleva mettere un po' le mani avanti, ma io temo che questa persona abbia dei poteri occulti,
ma
fatti
chi?
Di ricatti,
ma chi?
Corona. Corona,
ma quali poteri occulti? Ma che c'entra i poteri occulti?
Ma glielo assicuro io, perché non è possibile che un elemento che dice delle cazzate, veramente delle volgarità nei fatti, non nell'espressione, perché lei mi insegna che dire dare il culo è una volgarità, è vero.
Calma,
ma
chi l'ha
vera,
detto?
Chiedo scusa, ma la volgarità vera è la sua vita, è quello che tutto.
Vabbè.
Insomma, è inutile che lo stiamo a ripetere, non quello che ha fatto.
Che ha fatto? Lei lo sa che ha fatto.
Per i giovani. È un cattivo esempio per i giovani. Stiamoci attenti, Parenzo. Cruciani, lei è una persona intelligente, si sta veramente buttando giù mischiandosi con queste persone.
Guardi
che voleva dire, lei si doveva mettere con la D'Urso
ma
per diventare
scherzando.
Famoso ma, non
ma stavamo scherzando, l'ha detto lui, poi mica l'ho detto io.
Allora facciamo mettere Parenzo con Tyson, così diventa famoso pure lui.
Vabbè.
Ma insomma,
Luciano, grazie. Carlo da Padova,
famosi con la professionalità.
Ma chi l'ha detto? Ma chi ha detto il contrario?
Delira,
Carlo,
delira.
Carlo da Padova, sì. Carlo, dica.
Sì, pronto, buonasera. Beh, mi inserisco assolutamente nello stesso discorso che faceva il signor Luciano di Napoli poco fa, però con un'attenzione un po' diversa, nel senso che mi chiedo quali sono i modelli su cui ci stiamo ispirando in questo paese.
Ma che me ne frega a me dei modelli? Abbia pazienza,
no,
Carlo. Ma non me ne frega nulla dei modelli, altrimenti non inviterei moltissimi dei politici. Abbia pazienza.
Io apprezzo molto il fatto che voi provocatoriamente abbiate invitato Don Corona in trasmissione in maniera proprio da provocare una discussione su questi temi. Però di fatto, e quindi è apprezzabile il vostro sforzo perché di fatto sollevate il problema, la domanda da porsi è è giusto che ci sia tanta attenzione per un modello negativo.
Ma quale attenzione? Io, a parte che il modello volta, negativo, generale, lei dà per scontato che lei dà per scontato che ci sia un modello negativo. Perché dà per scontato che ci sia un modello negativo? Me lo spiega o no?
Perché di fatto, se osserviamo la sua storia, perlomeno quella giudiziaria, osserviamo che c'è tutta una serie di eventi che ci dimostrano fino ad oggi, che questo signore, giocando nel torbido, è riuscito a crearsi delle posizioni di vantaggio e in buona sostanza delle diverse convenienze. Questa
ho
è la
capito,
situazione.
Ma che adesso lei l'ha spiegata pure male, cioè, ha avuto delle condanne, va troppo veloce sulle strade, eccetera, eccetera. D'accordo, non sarà un modello ideale per i giovani, questo non significa che non abbia delle cose interessanti da dire. Cosa significa? Poi non è che qui invitiamo i modelli,
Infatti, ma io apprezzo il fatto che voi solleviate il problema rispetto a quali sono i soggetti che sono interessanti per i media oggi. È interessantissima questa analisi che ci portate a fare. Non mi chiedo,
ma non
perché
c'è
non invitate mille imprenditori che stanno cercando di venire fuori da una situazione.
Ci sono già trasmissioni che lo fanno, come lei sa benissimo, trasmissioni intere che lo fanno. Che cosa vuole da noi? Cosa vuole
no,
da noi?
Io, guardi, non mi sto riferendo alla vostra scelta, che torno a dire.
Guardi, lei ha tutto il diritto di dire, lei Carlo ha tutto il diritto di dire che Corona è un ha tutto il diritto di pensarlo. Però ascolti quello che dice e giudichi su quello che dice, perché deve avere un preconcetto nei confronti delle persone? Giudichi quello che dice, cercando di separare, quando si scherza e si gioca, abbiamo giocato e scherzato come è normale, dalle cose, diciamo, non dico serie, ma un semiserie che abbiamo detto, e magari dice non sono d'accordo, sono d'accordo, non sono d'accordo, non abbia un pregiudizio sulle persone. A me, anche quando una persona ha avuto delle condanne, ha fatto delle cose, non è che per questo è condannato per sempre, non può parlare, non può dire nulla. Che significa?
Certo, c'è
un atteggiamento da pazzi questa cosa qua.
Quanti
scusi, lei quando era ospite di Mentana nelle trasmissioni che faceva, si è mai indignato quando era ospite di Mentana nelle tante trasmissioni che ha fatto? Si è mai indignato?
No.
Perché ci viene a rompere le scatole
no,
a noi?
No, guardi, che torno a dire, lei sta fraintendendo, non sono assolutamente indignato, allora... apprezzo il fatto che stimoliate un dibattito su questo
ma non
tema.
C'è nessun
torno semplicemente a dire però che come Corona è riuscito con grandissima abilità a creare attenzione su di sé, migliaia di persone che hanno analoghi problemi giudiziari oggi non hanno spazio, non hanno attenzione.
Ma non è vero, allora, ci sono. Ecco, guardi, allora che noi chiedo. gli imprenditori. Aspetta, Fabrizio, che vuole intervenire. Un sacco di imprenditori che hanno problemi in questo periodo, eccetera, sono ospiti ogni giorno in questa radio. Lei lo sa benissimo, ogni santissimo giorno. Ci sono trasmissioni e trasmissioni. Trasmissioni che ospitano le persone, trasmissioni che non ospitano le altre. Qual è il problema? Qual è il problema?
Allora,
non lo capisco.
Guardi, che io non stavo discutendo minimamente dell'opportunità di invitare Corona.
No, allora di che cosa
apprezzo. Mi chiedo, è giusto che tanto spazio sia dato dai mass media in generale alle vicende
ma ci
di
sono,
Corona?
Ma guardi che non è vero. Ci sono un certo tipo... Ho capito che è quello che lei vuole dire, Carlo. Guardi.
Ci sono alcuni programmi che sono dedicati all'educazione.
Ci sono, no.
Rai Educational, benissimo. Quark, meraviglioso. Ti spiega tutto sul mondo degli animali. Bellissimo, Quark. History Channel, le guerre puniche. Meraviglioso. Ci sono altri programmi che invece, non è il nostro, intervistano solo assassini. Ci sono. Rai 3 fa un programma solo con gli assassini. Il nostro è un programma diverso, come lei sa, perché lo ascolta. Quindi di che stiamo parlando?
Fabrizio, che volevi dire?
Allora, anzitutto forse i due signori che hanno ascoltato non hanno capito che la nostra, a un certo punto di intervista, chiacchierata, è diventata un po' ironica. Ogni tanto nella vita si può anche scherzare su alcune cose. Quello che non apprezzo, questa gente bigotta che non sa neanche la mia provenienza o quello che faccio nella vita, è indicare e soltanto fare una telefonata per insultare e indignarsi che Corona la trasmissione. Oggi Corona non è presente a Radio 24, Corona ha fatto un'intervista questa settimana, era su Corriere della Sera, Repubblica, Il Fatto Quotidiano, La Stampa,
bravo,
perché rappresenta un caso nazionale. Questo si chiama si chiama visione giornalistica e soprattutto cronaca, quindi loro non mi hanno invitato per fare promozione al personaggio trash.
Ma no,
Corona.
Non ha bisogno poi.
Hanno affrontato un tema che oggi è, ovvero la prevenzione, ovvero il carcere, ovvero un tema di Vallettopoli dove si discute.
Adesso non la mettere troppo seria però.
Se non la metto troppo a sera. Allora, il signore che ha detto che Corona è un esempio, non è un esempio.
Un esempio negativo. Vabbè, tu
voglio
anche...
fare una domanda, senza litigare. Sì. Lei ha dei figli?
Non c'è più.
Sicuramente non è il testimone della Caritas.
Lui ha dei figli, ma... cosa fanno i figli? Stanno all'università fino a 27 anni a non fare un cazzo, mantenuti dai genitori. Io è da quando ho 22 anni che lavoro 24 ore al giorno e do da mangiare a 30 famiglie, perché ho 30 dipendenti da quando ho 25 anni. Non ho fatto un singolo giorno di vacanza.
Sì.
Non vado in discoteca a divertirmi, ma solo per lavoro. È quasi 14 anni che non mi diverto, lavoro e basta.
Fabrizio.
I suoi figli, cari signor Luciano.
Magari lavorano. Magari
imparare che prima di tutto sì. viene l'impegno e il lavoro.
Fabrizio, magari lavorano pure loro.
Starsi davanti allo specchio e non avere paura di niente.
No, ma questo va bene, però magari lavorano anche loro.
Se mi manda i suoi figli, glielo faccio a lui e ai suoi figli.
No, calma, stai calmo. Fabrizio, stai calmo.
Ci sono imprenditori che lavorano 14-15 ore al giorno, fanno un mestiere diverso dal tuo. Io non giudico se meglio o peggio, se sono eticamente migliori di te, anzi forse sì, perché fanno un altro tipo di mestiere, no?
Voglio fare una domanda, ma lei mi ha visto a me? Io sono bello, sono fascinoso, avrei potuto fare tutti i lavori di immagine del mondo. Sai cosa ho fatto nella mia vita? Quello dietro la scrivania, il giornalista.
Ma
perché
da
Parigi non me ne frega un cazzo.
Vabbè, come
sono
no?
Sono diventato famoso solo perché sono andato in carcere. Punto.
Fabrizio, scusami un attimo.
Ho voluto diventare famoso.
Fabrizio, scusa un attimo, però concludiamo questa cosa in questo modo. Lo hai detto più volte, hai fatto un sacco di cazzate nella tua vita. Su questo non c'è dubbio. Che immagine pensi di aver lasciato, per esempio, che lascerai a tuo figlio? Ti preoccupi di questa cosa o non te ne frega niente?
Mio figlio sa chi sono e sa quello che ho fatto, punto. Lo sa già a 10 anni.
D'accordo, lo sa, però ci pensi a questa cosa, all'immagine da lasciare a tuo...
Sì, e quando leggerà la storia, che sicuramente leggerà la storia, dirà, sai, mio padre era... Glielo dico in napoletano, visto che Luciano è napoletano. Mio padre è omma. Sai che significa omma? Uomo.
È uomo, sì, d'accordo.
È om nel vero senso della parola, è uomo, om.
È om, vuol dire tante cose.
Questo significa.
Però scusami un attimo, non ti preoccupi dell'immagine, magari le condanne, il carcere che puoi lasciare? Cioè,
sai, Cruciani, sai quanto spendo io di avvocati e commercialisti l'anno?
Quanto?
Più di quasi 500.000 euro. Sai che quando sono uscito dal carcere non avevo un euro? Sai quanto costa affrontare 20 processi? Come li facevo i soldi se non lanciavo le mutande fuori dalla finestra?
No, ma questo figuriamoci se io sto a giudicare una cosa di questo.
Facevo arrestare, no? Oppure andavo a chiedere i soldi a qualche amichetto.
Che ne so.
Ma boh, dai, se no poi è troppo Fabrizio, non dipendente questa puntata. Un bacione a tutti. Ciao.
Ciao Fabrizio, ciao. Carlo da Padova era in collegamento con noi, allora. Carlo.
Mari, concludo solo con una riflessione per questo. Io ricordo di aver ascoltato Corona in una trasmissione della Bignardi e penso di non aver perso un minuto di quella trasmissione, tanto era interessante.
Ecco, allora.
Corona è estremamente intelligente. La domanda da porsi è: a che cosa deve servire l'intelligenza? A servizio di quali tipo di obiettivi la mettiamo?
Ma uno ha l'obiettivo nella vita di stare bene con se stesso, di far stare bene gli altri, di guadagnare dei soldi. Beh, dopodiché l'asticella della, come dire, l'asticella della cosiddetta moralità, del proprio comportamento, cioè è una cosa che...
No, una cosa è la moralità, una cosa è l'etica. Cioè, su che cosa vogliamo costruire?
Io non so nemmeno,
sulle facili manifestazioni di immagine, sulla...
Ma scusi, ma esiste anche questa,
cosa,
ma certo, ma esiste anche questo.
O sulla semina del lavoro di ogni giorno.
Ma che c'entra? In un mondo, in una società capitalistica occidentale, ma lei gira per il mondo, immagino, gira per gli altri paesi. Esistono anche queste cose, per fortuna. Solo in paesi totalitari non esisterebbero i giornali patinati, il gossip, le notizie che riguardano le star, solo nei regimi totalitari. 800 24 00 24. Intanto voglio farvi sentire Don Antonio Gallo, così si chiama, no?
Certo,
Don Gallo. Sulla marijuana voglio dire ancora qualcosa. Sulla marijuana, la marijuana nel pesto, Gallo.
Lo assumo come chef, come può, ad una condizione, che oltre tutte le componenti
la vuoi più.
No, un po' di marijuana ce la puoi mettere.
La marijuana nel pesto, Don Gallo, al quinto campionato di pesto genovese. Ora, la grande trasparenza della Zanzara cosa prevede? Prevede, caro Parenzo, che tu dica esplicitamente, chiaramente, in maniera chiara, evidente, lampante, che ogni tanto ti fai una canna.
Ma questo, come voglio dire, è una roba che non mi pare.
Di la verità.
Ma mi pare che tu stia. L'abbiamo già detto più volte.
No,
certo.
Voglio che lo ripeti in maniera chiara. Voglio una confessione pubblica. Una confessione pubblica su questo.
Mi è capitato più volte.
Sì.
Di farmi una canna con alcuni amici suonando la chitarra.
Ma no, anche senza, senza suonare la chitarra, no, non restringere adesso la casistica ai momenti in cui suoni la chitarra, su.
A parte che io non suono la chitarra, ma sì, voglio dire, mi è capitato, ma non credo che sia un mistero, credo che sia anche di
dillo esplicitamente, hai acquistato erba, cannabis.
No, acquista, questo direi una falsità, non l'ho mai acquistata, né so neanche rollare, come si dice.
Sei a favore della legalizzazione della droga?
Sono leggera. Molto a favore della legalizzazione delle droghe leggere, sono stra a favore delle catene di droga leggere. Su, ma ne abbiamo detto
professor
volte,
Umberto Veronesi, le proibizioni alimentano il mercato nero a tutto vantaggio della criminalità organizzata. I prezzi in un mercato clandestino sono più alti e spingono i consumatori nel circuito della malavita. I tossicodipendenti arrivano spesso a delinquere pur di procacciarsi il denaro per le sostanze stupefacenti. La droga clandestina è droga incontrollata, di qualità inferiore e più pericolosa per la salute umana. Nonostante leggi draconiane per modo di dire, comunque in Italia c'è il secondo maggior consumo al mondo di cannabis. 800240024, Matteo da Modena. Mi sono alzato come Giannino per parare le critiche. Matteo da Modena, per chi non lo sa, in questo momento molti di voi siete in macchina, non lo sapete, mi sono alzato, sono in piedi. Matteo.
Sì, buonasera. Senti, io volevo dire proprio una cosa che...
Oh, Grillo dice, innanzitutto, Grillo dice che i partiti vogliono cambiare il Porcellum per farlo fuori. Può darsi che sia così, ma lui non era contro questa legge elettorale? Appunto. Lui non era a spada tratta contro il Porcellum? Matteo.
Sì, volevo dire proprio una cosa che mi viene dal cuore, che quando sento parlare Corona, cioè, mi viene proprio da dire che lui c'ha la faccia come il culo. E non mi faccio spiegare perché non vuole diventare troppo volgare.
Che vuol dire che ha la faccia come il culo? Scusa, mi spieghi?
Che cosa esce dal culo e che cosa esce dalla bocca di Corona?
Mamma mia, che... Sì, però abbia pazienza, Matteo. Bisogna anche... Vabbè. Queste cose qui fanno parte dell'insulto e tutti quanti siamo capaci di insultare e basta. Mi dica una cosa concreta. Cosa l'ha scandalizzata? No, solo per il fatto che è Corona? Dunque, lei rode il culo perché è Corona. Perché?
No, ma vedo anche che lei si è trovata in buona compagnia questa sera, perché tra le due facce non so quale sia la peggiore.
Non ho capito bene, scusi.
Ho visto che questa sera si è trovata in buona compagnia, perché tra le due facce non so quale sia la migliore. Ecco.
Cioè, tra la mia e quella di Corona?
Sì.
Cioè, abbiamo tutte e due la faccia come il culo, dice lei?
Un pochino sì, già che la vedi.
Bene, allora, alla faccia come il culo, che no, la mia, lei cosa vuole dire? Alla prima faccia come il culo, che è quella che lei ha davanti in questo momento, anche se via etere, quella con cui può parlare, cosa vuole dire lei?
No, non vorrei essere a rischio di querela, sa che...
Ma no, va, io non la querelo, non si preoccupi, non me ne frega niente, non ho mai querelato nessuno in vita mia, non lo farò mai. Allora?
Sì, no, qui è che...
Ah, vuole dire semplicemente questo, va bene, grazie. Luca da Reggio Emilia.
Buonasera. Vada. Allora, io volevo... Mi sentite?
Sì, sì, la sentiamo, come no.
Allora, io sono un imprenditore, ho 24 anni, lavoro da 7 anni in azienda di famiglia.
Sì, sì.
Io Corona è una persona che stimo, perché è fortunata ed è bravo nel suo lavoro. Però la cosa che mi stupisce è che lui si sorprende ogni volta che viene giudicato in malo modo, però i mass media, i suoi cari amici... mi riferisco all'ultimo caso delle Iene, che l'hanno intervistato perché non aveva pagato il noleggio di una macchina. Lui ha chiamato addirittura un carabiniere in divisa per farsi difendere.
E allora?
Io soltanto, se non pago una rata di Equitalia o una tassa, a me viene l'ispettore giudiziario in negozio.
Ma anche a lui viene l'ispettore, anche a lui viene l'ispettore giudiziario. Sta passando i guai per le stronzate, le cazzate che ha fatto nella sua vita.
Sì,
è abbastanza evidente questo. Sta passando
vai
i guai, com'è normale che sia.
Lui in televisione però dice non pagate le tasse, non fate.
Ma non
niente,
l'ha detto, ma quando ha detto di non pagare le tasse? Scusi, quando ha detto,
l'ha detto
di non pagare?
Quando è andato l'ultima volta a Cortina che l'hanno intervistato con Belen. L'ha
ma
detto
non lo so, se ha detto,
alla,
se ha detto
a,
di non pagare,
se
ha detto di non pagare le tasse, ha fatto male. Se ha detto di non pagare le tasse, ha fatto male, non è
sì,
un problema.
Però non si può io dico, il Corona pieno di ammirazione verso l'uomo che è, che si è fatto.
Ma lei non deve
però
avere nemmeno ammirazione. Perché deve avere ammirazione? No. Che vuol dire ammirazione?
No, perché secondo me è la persona che
vabbè,
si
allora,
è creato.
Allora...
No, però non si può lamentare di essere giudicato in malo modo.
Ma infatti non si è lamentato.
No,
ha richiamato, ha risposto a quell'ascoltatore che lo attaccava perché non manco mi
però
ricordo.
Non è, secondo me, se io faccio una cavolata, non me...
ma ne devo pagare le conseguenze, non mi devo arrampicare sugli specchi e giustificarmi e avere sempre
che,
ragione.
Guardi che sulle questioni giudiziarie lui dice di avere ragione, naturalmente ancora in alcuni casi è stato condannato in modo definitivo, in altri si sta aspettando l'ultima sentenza. Ognuno poi sa, su quello si fa una propria idea, magari leggendo le carte, eccetera, eccetera. Sul resto lui dice esplicitamente di avere fatto tante stupidaggini nella sua vita, gli eccessi di velocità, il ritiro della patente, eccetera, eccetera.
Magari 200 euro la benzina con soldi falsi.
I soldi falsi.
Ma non diciamo che è bravo a fare il suo lavoro, però, perché questo, cioè, diamo veramente.
No, non è bravo a fare il suo lavoro.
Non è tutto lecito, capito? Nella vita non è tutto lecito per raggiungere gli obiettivi, perché tutti sono bravi magari a fare scandalo, a destare scandalo.
No, è quello che dico. Io per pagare le tasse devo vendere le scarpe, battere gli scontrini e tutto quanto. Lui invece, semmai una volta minacciato uno, ha pagato una volta.
Ci sono lavori diversi nella vita, ci sono lavori più vari nella vita. C'è anche questo in questa società, c'è anche il lavoro che riguarda le foto, il gossip, i giornali patinati, eccetera.
Lui deve dire grazie per quello che gli ha dato la vita, punto.
Ma non mi sembra che rimpianga
qualcosa. Una cosa, posso dire una cosa sulle droghe leggere?
Sulle droghe leggere, sì, certo.
Sì, io mi stupisco di quelli che sono a favore delle droghe leggere, prima di tutto, perché io sono a favore della prostituzione, che venga legalizzata la prostituzione, ma se noi in ogni città italiana abbiamo un coffee shop che dà legalmente canne, io semmai una sera sono stressato, io non faccio uso di stupefacenti.
Io
non ho il mio pusher, guardi, semmai mi faccio ingannare dalla tentazione e vado a farmi una canna.
Guardi,
secondo
me, secondo lei che cosa? Non ho capito.
Secondo me induce a
maggior consumo. Induce a maggior consumo. È una teoria, per carità, io la rispetto, però insomma se ne può discutere. 800 24 00 24. Andrea dalla provincia di Lecco. D'Agostino è in onda, sentiamo.
La produzione, non puoi pensare oggi che c'è stata questa grande crisi, la crisi di che? È chiaro che quando tu deleghi, scusa, non puoi avere, come dice Toscani, la moglie drogata e la siringa piena.
Ma non ho ancora detto una parola a Toscani.
Vabbè, Toscani lo pensa. Il problema fondamentale qual è? È che abbiamo voluto questa famosa euro, abbiamo voluto la globalizzazione. È
D'Agostino parla di crisi in onda e poi se la pigliano con noi. Vabbè, lasciamo perdere. Andrea dalla
provincia. Te lo stavo per passare prima.
Passava da lì da là?
Ti ho detto, sono qui, ero nei camerini col signor D'Agospia e volevo passartelo.
Numero uno.
Ma magari durante la pubblicità ora entro, vediamo.
Numero uno con la barba bianca, petto nudo, tutto tatuato nelle mani.
Un ciondolo grandissimo al collo, meraviglioso.
Andrea, provincia di Lecco, buonasera.
Pronto, ci sono?
Sì, Andrea, dica.
Buonasera a tutti.
Vada.
Niente, io volevo commentare la presenza di Corona alla Zanzara.
Vada.
Seguo la Zanzara da diversi anni, mi piaceva molto. E poi col tempo mi è piaciuto sempre di meno.
Che vogliamo fare? Allargo le braccia.
Infatti telefono.
E l'abbraccio anche fortissimo, tra l'altro.
Sì, no, mi immagino, a voi non interessa, ovviamente.
No, come non interessa?
È un piccolo
perché?
Sfogo che mi permetto di fare perché sono un ascoltatore, comunque ero un ascoltatore assiduo.
No, però scusi,
la
perché
mi piaceva, però ultimamente sta veramente esagerando perché ha preso una piega, ha cambiato completamente filosofia, è passato dall'attualità e la politica al talk show e ultimamente vedo che è diventato invece, è passato addirittura a fare il circo, perché evidentemente il circo paga meglio del talk show, che a sua volta paga meglio del giornalismo serio.
Lei quanto segue la Zanzara, caro Andrea dalla provincia di Lecco?
Allora,
quanto segue la Zanzara?
4-5 anni più o meno.
4-5 anni. Secondo lei noi non facciamo informazione politica, non diamo notizie sulla politica?
L'informazione politica ha sempre uno spazio minore.
No, noi non parliamo di politica,
no,
secondo lei.
Assolutamente si paga. Si parla della politica, la politica è la base di ogni discussione.
Benissimo.
La politica, poi vi fate il vostro teatrino con Parenzo e tutti gli ospiti che più sono controversi, più sono discutibili, più fanno discutere, meglio è. Più
ma che cosa strana? Ma che cosa strana questa cosa qua?
È una bella esegesi della trasmissione.
No,
bravo,
certo. Infatti purtroppo questo evidentemente paga pure, cioè,
ma non è questione di pagare,
è anche una scelta vincente, non è una cosa strana, perché si vede il signor Corona fa tanti soldi, più fa le cose che non deve fare, più fa vedere, più si rende antipatico, più soldi fa. E voi approfittate anche del corona, lo chiamate in trasmissione, così un altro gradino, scendiamo un altro gradino con la trasmissione, il livello della trasmissione,
quale
e farete più soldi, perché il signor Cruciani è intelligente. O perlomeno il mio, la mia
ma qual è il problema, Andrea? Non ho capito qual è il problema,
il
francamente
problema
non lo capisco.
La trasmissione piace sempre di meno e poi il problema lei
questo mi dispiace,
mi dirà,
questo
canale,
no,
ovviamente.
questo mi dispiace francamente, a parte che non ci credo che a lei piace sempre di meno. Però...
no, gliela assicuro, ieri oggi l'ho ascoltata per caso, ho sentito Corona
per caso,
detto,
sempre per caso,
oh, voglio partecipare anch'io. E per esempio il podcast un tempo lo scaricavo, lo ascoltavo, adesso do più spazio ad altre trasmissioni, glielo assicuro, però sono anche sicuro che a molta gente piace il gossip, piace le cazzate, piace sentire la gente che litiga, Parenzo che fa le imitazioni dei politici, che era ridicolo, proprio incapace di fare le imitazioni dei politici.
Buonasera a lei,
meno
buonasera
male che ha smesso.
Chi è?
Buonasera a lei. No, salutavo il radioscrittore, lo salutavo.
Andrea, guardi, lei ha tutto il diritto di dire che non le piacciono le imitazioni di Parenzo. Naturalmente ognuno può giudicare. Fatto sta che in un contesto, in un certo momento, sono state molto efficaci come risultato e come obiettivo raggiunto. Che a lei piaccia oppure no? Cucare, non cucare, cucare, non cucare, cucare, non cucare.
Istinto naturale del maschio nazionale.
Eccoci qui col vichingo. Ciao
Marco.
Ciao Davide.
Buonasera, buonasera Cucciani, buonasera Parenzo.
Oggi devo
ma
andare...
ancora circola?
Oggi no. Deve andare meglio però Davide,
sì,
caro vichingo.
Però ti tengo a dire una cosa subito, signor Parenzo, che non mi presenterei mai a un grosso imprenditore della Rai o di Mediaset dicendo questa tecnica, ma dicendo una cosa molto bella e molto semplice, che c'è bisogno di uscire da questa crisi rilanciando la nostra tradizione, ricordandoci
ma
chi siamo e da dove veniamo. Questo è molto importante.
Secondo me è ancora peggio.
Nel film Poveri ma belli di Dino Risi c'è una tecnica di seduzione che è una delle più grandi della storia del cinema italiano.
Ma questa è la sesta lezione?
No, lui fa finta, può essere sì, lui fa finta di essere cieco. Si avvicina con la mano alla coscia della ragazza.
Sì.
No.
E la ragazza si arrabbia e lui dice: scusi, cercavo le mie sigarette. E l'amica della ragazza lo difende: poverino, non vedi che è cieco? E la ragazza, sentendosi anche in colpa, lo aiuta e lo accompagna e diventano amici e poi si amano. Questa è la filosofia di Poveri ma belli, della nostra tradizione.
Cioè, scusa un attimo,
ma sei completamente idiota, è una cosa incredibile.
Questo è il grande cinema italiano.
Scusa un attimo, dunque la
tecnica.
Sesta lezione è questa, bisogna fare finta di essere ciechi per rimorchiare?
No, nel senso che ci dobbiamo fare la nostra tradizione, da Ovidio a Giacomo Casanova, a Gabriele D'Annunzio, a Rodolfo Valentino, a Frank Sinatra, ma ricordiamoci chi siamo, ricordiamo che gli Stati Uniti d'America si chiamano americani da Amerigo Vespucci, un fiorentino, il primo uomo che...
Vichingo!
Ma cosa dice?
Vabbè, Vichingo, sesta lezione, qual è?
La sesta lezione è il gioco del calcino,
cioè?
Invitare due ragazzi insieme a un amico a giocare al calcino, o calcio balilla, dipende come lo chiamate.
Calcio
voi.
Balilla, calcino che
sì,
è. Noi...
si gioca a coppia, 2 contro 2. È importantissimo mettere le donne dove? Vediamo se indovinate. Dove le mettiamo, in attacco o in difesa?
Che ne so, calcino. in attacco.
Ma che... bravissimo Cruciani, le devi mettere in attacco. Cosa succede? L'amico complice, chiaramente giocando male in difesa, la donna segna, presa dal caldo, dall'energia, dal fatto che ha fatto gol, abbraccia e dà un bel bacio rubato sulla guancia. E quindi c'è un bel contatto fisico. Questo è molto importante per rompere il ghiaccio e per far capire se si può andare avanti poi o dopo.
Ma Vichingo, Parenzo, di qualcosa tu, ti prego.
Vichingo, di che cosa stiamo parlando? Io ti immagino per la penultima volta la scena di lei che ad esempio parla del signor Corona, che anche lui non è uno stingo di santo, no?
Esatto.
Allora
esatto.
Lei riesce a ottenere un colloquio da Corona, va lì, bussa. Chi è? Dice Corona: sono Davide il Vichingo. Chi è? Davide il Vichingo, quello che dà lezioni della Cucco Dance. Corona, che indubbiamente è affascinato dalla, come dire, dalla molteplicità dell'animo umano, dice: prego signor Vichingo, entri pure nel mio ufficio. E di cosa si occupa? Io mi occupo di Cucco Dance e volevo proporle appunto questo corso di Cucco Dance. Ora il signor Corona, tempo 30 secondi, quando vede il signor Vichingo, gli tira un calcio nel sedere che lo rispedisce in Svezia, Finlandia e Danimarca, e gli fa fare tutte e tre le lezioni con un calcio nel sedere, il signor Vichingo e la sua
Cucco Dance.
Bene, grazie a Davide Vichingo, però domani chiudiamo perché mi sa che siamo agli sgoccioli, perché questa cosa del calcio balilla, due donne e due uomini, siamo arrivati veramente al fondo. Grazie a Davide Vichingo.
Ciao,
andiamo
ciao,
a ciao. Luca, Alberto, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Vada.
Un altro ascoltatore casuale deluso della Zanzara.
Sì, sì,
no,
sì.
Per riprendere. Forse quello che ha parlato prima di me non si è espresso molto bene, ma penso che volesse dire che quando facevi le interviste ai politici e li incalciavi fino a ottenere o delle risposte o delle non risposte.
Le faccio ancora, facevano... non si preoccupi, le faccio ancora Alberto, è che lei è che la trasmissione è molto lunga.
Ascolta abbastanza spesso.
Ecco, no, mi sa che lei non ascolta abbastanza spesso e non mi dia del tu, mi dia del lei perché io le do del lei. No, non mi offendo. È un modo non mi offendo, è un modo di comunicare. Non mi offendo, ho detto che non mi offendo, però siccome io le do del lei, stabiliamo una regola che anche lei mi dà del lei, caro Alberto, così abbiamo una regola, no?
No, nella trasmissione le regole le sai te, ma io parlo meglio dandoti del tu, se no.
E vabbè, allora dammi del tu, fai come ti pare, dammi del tu, avanti.
Oh, bravo. E per quanto riguarda Corona, per carità di Dio, si sa che fa spettacolo, non c'è problema.
Vabbè, allora?
Magari è meglio non così l'idolo, già questi ragazzi seguono qualsiasi cosa. Uno che parla come parla lui, che io sono uomo, cioè denota ovviamente un abisso di insicurezza. Non ne facciamo un modello, facciamo
capire. È diventato anche psicologo lei, Alberto. È diventato lo psicologo di Corona.
Ma per carità di Dio, non ci tengo senz'altro.
Lei poi è in viva voce, secondo me. Secondo me lei è in viva voce.
Sono in viva voce.
Ecco, allora benissimo. E allora passo a Marco dalla provincia di Roma. La punisco così. Marco dalla provincia di Roma. Non si può essere in viva voce perché altrimenti sentiamo male. Marco.
Buonasera. Dica. Come mi ascoltate?
No, lei l'ascoltiamo molto bene.
Molto bene, perfetto. No, volevo dire che ovviamente nelle varie disquisizioni delle telefonate che hanno seguito la mia, cioè che hanno preceduto la mia, lei mi ha un po' risposto, perché le volevo chiedere, questa sera lei e Parenzo avete dovuto fare una puntata un po' bischera, cioè semiseria, lei ha usato semiseria, era proprio il termine che volevo usare, sì, un po' gaia, nel senso per rompere.
Guardi che le facciamo sempre, cioè non abbiamo problemi, abbiamo intervistato il governatore della Sicilia Lombardo, abbiamo avuto Fabrizio Corona, era previsto un altro
infatti,
ospite che ci sarà domani,
infatti,
punto.
Guardi, ma infatti,
di che parliamo?
Quando lei ha detto giustamente via, uno deve dire sono d'accordo, non sono d'accordo, sì, esatto, no, allora io le dico... Probabilmente sulla questione dei soldi, forse è Corona che li ha dati a voi per essere presente a Radio 24.
Ma guardi, non credo,
ma arriviamo alla follia proprio tale.
No, però era caduto un po' nel baratro, no, non si sentiva più parlare di lui. Adesso ha colto nel segno, cioè mediaticamente è il risultato che da circa tre ore avete le linee intasate perché tutti si protestano, si sono diventati viola perché Corona è quello che voleva avere. Cosa che non è stato, che non mi ha fatto piacere, è che ha usato delle parole, non dico gravi, importanti, verso una persona che non era presente, che non era collegata.
Chi sarebbe?
Prego?
Chi sarebbe?
Ma dare della malata, drogata, ninfomane ad una persona assente è greve.
Beh, ha detto, guardi che l'ha detto con tenerezza, volendo.
Guardi,
l'ha detto con estrema tenerezza, l'ha detto, le ripeto, perché ha detto anche che chi sfrutta quella persona, chi ci va insieme, chi la utilizza per altre cose, è una persona che prenderebbe a schiaffi, eccetera, eccetera.
Era su un filo di equilibrio il fatto di dire tenerezza o...
Secondo me l'ha detto con affetto anche nei confronti di Sara Tommasi.
Lei ha letto una chiave di lettura del tutto, diciamo...
Io l'ho vista in questo modo, poi
certo.
Siccome non ho i paraocchi nei confronti di Corona, io le sue frasi nei confronti della Tommasi le ho lette e le ho sentite quasi affettuose.
Però visto che la mia, diciamo, tenacia nel protestare si è attenuata, perché un pochettino restare in linea, un piccolo appuntino, una metafora quasi della pesca sportiva.
Però veloce che dobbiamo chiudere, sente la musica.
Sembravate qua, cioè lei ha detto ad un certo punto tu sei più importante di me, cioè io se chiedo
ma
a voi...
No, ma io stavo parlando del mondo dell'immagine, di quel mondo lì, sei più famoso in quel senso lì, non è che volevo fare una scala di valori, ma ci dobbiamo lasciare perché la musica incombe e il GR incombe, a domani 18:30, ciao David.
Siete il terrore dei politici e la gioia dei soci.
voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.